Carissimi fratelli, siamo qui oggi nello studio insieme a Deborah.
Ciao a tutti.
E anche fratello Giuseppe, come sempre.
Buongiorno, Dio ti benedica.
Deborah voleva condividere con voi una testimonianza di questa settimana riguardo i bambini.
Yes, we have been to an exam this week with our school.
Questa settimana siamo stati a un esame con i bambini.
You know, they're doing homeschool in our house. Every day they're studying with an American curriculum.
Voi sapete che i bimbi di fratello Giuseppe e Deborah stanno facendo scuola in casa. Seguono una scuola americana, i libri di America, una scuola cristiana.
But we wanted to give them a test here from the local schools here.
E volevamo fare un esame con una scuola qui locale, una scuola spagnola, per vedere come vanno, come stanno.
And it was a school where we had done a program before for all the children there.
Qualche mese fa siamo stati in questa scuola per evangelizzare. Abbiamo messo tutti gli alunni insieme e abbiamo fatto un programma di evangelizzazione con un teatro proprio per dare un messaggio ai bambini, parlando di Gesù.
So we asked them if they could do such an exam.
E perché ci conoscevano, già sapevano che siamo missionari, gli abbiamo chiesto se possono loro esaminare i figli.
And they didn't mind. Very sweet.
E sono stati felici di farlo.
And when we came there, everybody said, "Oh, I saw you before."
E quindi quando siamo andati lì alla scuola, tutti hanno detto, "Ma vi conosciamo, tutti ci conoscevano."
Anyway, we went there in the morning with the books, and in the afternoon we came back to take the test.
E quindi siamo andati lì alla mattina, abbiamo lasciato tutti i libri così che loro possono preparare l'esame in inglese. E nel pomeriggio siamo ritornati per fare i test.
They of course had some English teachers that spoke English, so they could understand.
E loro avevano dei professori di inglese che ci hanno aiutato tanto.
And they gave a room to the children, spread them around and gave them the test.
E hanno messo i bambini insieme in una stanza e tutti hanno cominciato il test.
And actually it went very good. They even took them aside to do oral test, which we didn't expect.
È andato molto molto bene e poi hanno fatto anche un esame orale con i bambini. Questo non sapevamo.
And I was surprised. The teachers were surprised too that they did so good.
Io sono stata molto sorpresa e anche i professori.
Actually, they had an average of like 100%. They were from 93 up to 100%.
Qui il sistema di evaluazione funziona fino a 100%, deve avere 100% punti. E tutti i bambini 5 che sono stati esaminati hanno passato l'esame con
dal 93%
fino al 100%.
Cioè praticamente loro lo suddividono a percentuali.
Sì.
Quindi è da 1 a 100. Uh-huh. Il massimo è 100 e per poter superare l'esame è il minimo di
60.
Quindi con 60 si passa. E il 100 è il massimo. E Jasmine, di 7 anni, quanto ha ricevuto?
100%.
E lei c'ha 7 anni e gli insegnanti erano molto sorpresi che si erano al di sopra della media dei ragazzi della loro scuola, perché si aspettavano che avendo studiato in casa, chissà,
che sono un po' lazzaroni.
Chissà cosa aspettarsi, no?
They didn't know what to expect.
Sì, non sappiamo cosa aspettarsi, quindi il nostro bambino sono dal 93, minimo 93 fino al 100%.
Sì, thank you Jesus.
It was a major accomplishment because quindi, they didn't try it before.
Quindi eri contenta?
Very, very.
È stata
very
una cosa, diciamo, come hai detto, major accomplishment, una cosa, un raggiungimento importante.
Yes, sì.
Hai detto.
Sì. E quindi perché negli ultimi 3 settimane siamo stati un po' sotto pressione con gli esami, però adesso sono molto felice anche loro.
Sì, perché qualcuno era indietro in effetti, perché i libri dell'America sono arrivati
tardi
per via di spostamenti tra Perù, Argentina, eccetera, e non sapevamo mai l'indirizzo dove riceverli, per cui sono arrivati in ritardo di tantissimi mesi. E quindi gli ultimi 2 mesi Dio benedica Deborah, ha dato una grossa spinta. Infatti studiavano quanto? 7 ore al giorno?
I don't know, they studied a lot, yes.
Sì, di solito studiano quante ore al giorno?
A couple of hours.
Okay, di solito studiano un paio di ore al giorno, quanti giorni alla settimana?
5-6 days.
Studiano 5-6 giorni alla settimana, 2 ore in media ogni giorno.
It all depends on what programs we have, projects.
Sì, dipende dai progetti, però in
That's
media.
That's the good thing about homeschooling, that sometimes they need to do a project and then they do more the next day.
Ok, e di media comunque sono 2 ore. Average is a couple of hours.
Yes.
La media è di 2 ore di studio al giorno. E repeat what you said.
That sometimes we have projects okay. where they're out most of the day and then they catch up the next day.
Ok, quindi a volte fanno di più, a volte di meno, la media è quella. Quindi questa è la grandissima benedizione, direi io, di studiare in casa, perché in 2 ore fanno quello che i ragazzi nelle scuole pubbliche fanno, non so quanto studiano questi tempi, 6 ore, 7.
Ma tutto il giorno.
Tutto il giorno studiano, poi anche
non studiano cose che non hanno bisogno.
Sì, anche dopo il doposcuola a casa,
sì.
eccetera. Perché nelle scuole pubbliche si studiano il 90% su stupidaggini. Praticamente mettono materie sopra materie, ma lo scopo è politico, cioè dare del lavoro agli insegnanti.
Sì.
Io mi ricordo quando in Italia, tanti anni fa, da 16 anni la scuola d'obbligo è passata a 18 e praticamente l'hanno fatto per creare posti di lavoro agli insegnanti che si lamentavano che non c'erano posti di lavoro, e loro hanno aumentato l'età da 16 a 18, cosa che fanno in tutte le nazioni, perché c'è stato un insegnante cristiano che ha scritto un articolo e ha detto tutti questi anni di scuola, tutto ciò che i bambini hanno bisogno sono 4-5 anni, che una volta che gli ha insegnato la matematica, scrivere, a leggere e un po' di storia, poi il bambino da solo può studiarsi la storia, mm-hmm. quello che gli pare. Invece qui arrivano i 18 anni e ancora non hanno capito cosa vogliono fare nella vita. Quindi vanno all'università e dopo fanno ancora altri corsi sopra corsi di specializzazione. Cioè praticamente la mafia è entrata dappertutto, cominciando con le scuole e l'ateismo, eccetera.
Ma anche quando io vedo come studiano loro qui in casa, mi rendo conto che le cose che io ho studiato sono stata una perdita di tempo.
È una perdita di tempo.
Perché tante cose ho dovuto memorizzare, riempire la mia testa con dettagli di cose che non ho usato mai.
Ricordo,
non ho bisogno di niente di
ricordo,
queste cose.
Mi raccontavi quei filosofi che dovevi memorizzare, imparare
sì.
a memoria le loro poesie, messaggi
che
filosofici.
Che erano depressivi.
Erano depressivi, c'era uno che parlava del suicidio, che alla fine si è suicidato.
No, lui è stato satanista, Charles Baudelaire. Era un grande poeta francese che dovevo studiare e memorizzare. E lui è stato satanista e scriveva poemi, preghiere al Satana. E poi si è suicidato questo.
Quindi
però è grande, è conosciuto.
Sì, è grande nel regno del diavolo, è grande per il diavolo.
Sì.
Quindi queste sono scuole pubbliche.
Sì.
E politiche, videogames, perversioni sessuali, e droga, e bullismo. Cioè praticamente mandando i bambini alla scuola pubblica li mandate all'immondezzaio, li mandate nella bocca di Moloch, di Baal, del diavolo. Infatti tornano a casa. Sentiamo fratelli che ci raccontano di loro figli che sono stati picchiati, perseguitati dai bulli, hanno sviluppato complessi di inferiorità. Le scuole pubbliche, come tutto il resto del mondo, del diavolo è da evitare. Io, gloria a Dio, i miei 6 figli, c'è uno di 17 anni, non sono andati neanche un giorno nelle scuole pubbliche. E questo è un altro motivo che io mi sono spostato di nazione in nazione, di paese in paese. Per questo mi guardavo bene da tornare in Italia, per proteggere i bambini. Perché quando sei all'estero, sai, sei forestiero, c'hai un sacco di diritti che nella tua nazione non hai. Infatti quando mi ricordo eravamo Europa dell'Est e venivano le autorità, i dottori legali a dire perché i tuoi figli non fanno vaccinazione. Dico, ma se la vedono in Italia, sono italiano, ah ok, va bene. E quando è capitato che ero in Italia, la stessa storia, e andavano per questo, per quello, i dottori ci chiedevano, e i vaccini dove sono? Ah no, è tutto fuori, noi lavoriamo fuori dall'Italia, ah ok, va bene. Insomma, in una maniera o l'altra, già da anni noi evitiamo, facciamo lo slalom per evitare le regole anticristo.
Amen, amen, grazie Gesù. E quindi tutto è passato bene. Ringraziamo Dio.
Gloria al Signore.
Grazie Deborah.
Grazie a te.
Deborah,
ciao.
Alt, un abbraccio. Dio ti benedica.
Amen,
vai
amen.
A controllare la ciurma. La maggioranza sono fuori a evangelizzare oggi, però cioè, ti sono rimasti. Quanti se ne hai in casa adesso?
Tre
soldati qua che ti tengono indaffarata. C'è uno che sta ancora dormendo, se non mi sbaglio. I due più piccoli dormono ancora?
Sì, perché qui hanno cambiato l'ora stanotte, abbiamo perso un'ora.
Sì, più sono le 10:17.
Siamo entrati nell'orario estivo e per questo i bambini dormono ancora.
Ok, vabbè, che qui d'inverno abbiamo visto ben poco perché la temperatura è benedetta. Qui è dei 15, 20, 23 gradi d'inverno durante il giorno. La notte si avvicina allo zero, quindi ci vuole doppia coperta. Però appena ti svegli alle 8, alle 9 già c'è il sole e quindi c'è uno sbalzo di... È vero o no?
Sì.
Dalla mattina c'è uno sbalzo di 20 gradi subito. Mm-hmm. Di notte, mm-hmm. Però di notte ti copri e ciao, dormi. Allora, Angelina.
Giuseppe, tu hai detto che il Signore ti ha dato un messaggio. Di cosa si tratta?
Si tratta di che per poter... Mentre pregavo, il Signore mi ha mostrato che per poter superare quello che verrà, l'Anticristo, il tempo della fine, la tribolazione, il marchio della bestia, e dobbiamo diventare una chiesa di pastori.
E cosa significa una chiesa di pastori?
Sì, e questo interessa anche i fratelli nuovi che ci scrivono. Quindi mettersi in testa che non possiamo... Cioè, chiamate essere una chiesa di pastori, non di pecore.
Ma ogni chiesa è un gruppo di persone che ha un pastore.
Mm-hmm.
Cosa significa chiesa di pastori?
Ebbene, non necessariamente. Gesù aveva una chiesa che erano 12 discepoli e 12 pastori.
Come 12 leader?
12 leader, sì.
Che ognuno faceva qualcosa, non seguiva.
Sì, non 12 pastori che litigano chi deve comandare, al contrario. No. Le chiese che litigano su chi deve essere capo sono le chiese che non hanno capito che il pastore è quello che va al Calvario per primo, quello che entra nell'arena per primo, che va davanti ai leoni per primo, che abbandona i suoi soldi per primo, che va nelle strade per primo. Il pastore non è quello che li raccoglie soldi, quelli sono i mercenari.
Uh-huh.
E buonanotte, è per questo che fanno a gara essere pastori in certe poste. Si tratta di chi fa più soldi.
Sì.
Capisci? Invece una chiesa vera, si facciano avanti i pastori, perché si tratta di sparare e essere uccisi per primo, soffrire per prima, abbandonare per primi. Va bene.
Allora, hai dato come esempio Gesù e i 12 discepoli. Allora, vuol dire che tutti dobbiamo avere iniziative di fare qualcosa, di portare frutto, di essere i leader, di essere un discepolo.
Sì, tutti quanti cercare di essere come Gesù. Perché una chiesa piena di pecore non andrà da nessuna parte, ci servono invece pastori. In altre parole, il Signore, quello che mancano, Gesù non ha mai detto di pregare per le pecore. Mai detto di pregare per le pecore che arrivino in abbondanza. In Matteo 9:37 ha detto pregate per gli operai, pregate per i leader. Gesù si guardò indietro, Matteo 9:36-37 lì ha detto, si guardò indietro e vide le masse, fu mosso a compassione perché erano come pecore senza pastore.
Mm-hmm.
Vide la mancanza nel mondo, non solo le pecore, ce ne sono milioni.
Sì.
E che sono sbranate dai pastori.
Sì.
Lupi.
Sì.
Questi lupi travestiti da pastori che cercano solo di sfruttarli. E quello che mancano sono i pastori. Pastori che danno l'esempio di sacrificio, di abnegazione, condividono la propria coperta con chi non l'ha, il cibo con chi non le ha, i soldi con chi non lo hanno. Non solo i mercenari che vedi oggi che sembrano delle banche, sembrano, molte banche sembrano società per azioni, quindi mercenari.
Mm-hmm.
Quindi ci servono pastori che siano come Gesù, come gli apostoli, come i discepoli, e Gesù ci ha mostrato che dobbiamo essere una chiesa di pastori. È chiaro che ci sarà sempre una guida,
mm-hmm.
che possa essere io, può essere tu, può essere un altro, che noi ci piace chiamarli anziani, pastore Gesù Cristo. Poi per intenderti diciamo il pastore che sono io, ma il vero pastore è Gesù Cristo.
Sì.
Per parlare una lingua.
No, infatti tu sempre ci incoraggia ognuno di noi di essere leader, non sempre di avere bisogno che qualcuno ti dice cosa fare, vai lì, fai questo, ma di pregare, sentire la voce di Dio e porre in pratica quello che il Signore ti mostra e anche guidare gli altri, sempre dare una mano di aiuto e fare qualcosa attivo, non solo aspettare che siamo sempre spostati.
Sì, come fai questo, fai quello, sbagliato. Cioè uno deve ricevere dal Signore e quindi... Capisci?
E anche se facciamo errori all'inizio, così impariamo.
Mm-hmm.
Attraverso gli errori impariamo le cose giuste dalle cose sbagliate.
Esatto, quindi non aver paura di sbagliare.
Sì.
Va bene? Quindi, guarda, se tu vai, andiamo a Daniele 11:31, guarda.
Daniele 11?
Sì, qui parla del tempo della fine e l'inizio dell'Anticristo, va bene?
31.
Sì, questo è esattamente nell'atto che comincia la tribolazione. Va bene?
Daniele 11:31.
Sì, fino al 35 magari.
Forze da lui mandate si leveranno per profanare il santuario fortezza, sopprimeranno il sacrificio continuo e vi collocheranno l'abominazione che causa la desolazione.
Ok, questa abominazione è deposta nel Tempio di Gerusalemme, come Gesù ha detto a Matteo 24, 32.
Con lusinghe corromperà coloro che agiscono empiamente contro il patto, ma il popolo di quelli che conoscono il loro Dio mostrerà fermezza e agirà.
Ok, quelli che conoscono Dio agiranno.
Wow.
33.
Quelli che hanno sapienza fra il popolo ne istruiranno molti, ma per un po' di tempo cadranno per la spada, il fuoco, l'esilio e il saccheggio. Quando cadranno sarà loro dato un po' di aiuto, ma molti si uniranno a loro con false apparenze.
Quindi questi sono i falsi cristiani.
Mm-hmm.
Attenzione ai falsi cristiani. Come dice in Galati 2,4, attenzione ai falsi fratelli. Okay? Nella nostra chiesa, noi, Gesù ci ha dato il discernimento fino adesso, gloria a Dio, che i falsi fratelli non entrano.
Mm-hmm.
Ci scrivono a volte e si presentano a pecorelle, qua là, ma vogliono solo il proprio interesse. Noi questi non li invitiamo qui e non li invitiamo, non diamo un indirizzo, non mandiamo nessuna foto, niente, perché sono falsi fratelli, il Signore ce li mostra. Infatti per diversi anni abbiamo avuto un ministero di lavorare con le streghe, contro le stregonerie, contro le maledizioni, ci telefonavano, incontravamo gente che era stregata dalle streghe, a piene maledizioni, e ci telefonavano le streghe per darci problemi. E volevano incontrarci, si camuffavano da pecorelle.
Sì.
E in un attimo il Signore al telefono ci mostrava, si accendeva come bi 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 bi, strega, strega,
sì,
diavolo,
sì,
diavolo. Cioè era così incredibile, così sovrannaturale. Il Signore ci dava un discernimento al telefono di sapere quali erano le streghe.
Mm-hmm.
E ti ricordi, no?
Sì, perché ponevano troppe domande strane. Normalmente quando una pecorella ci chiamava che aveva bisogno di aiuto, diceva le problemi che ha, piangeva, aveva bisogno veramente di aiuto. Le streghe invece chiamavano dicendo: io ho bisogno di aiuto, possiamo incontrarci? E poi cominciava a chiedere un sacco di domande su di noi.
Mm-hmm.
Chi siamo, e che facciamo, che religione, perché lo facciamo, how much money
quanto,
we want.
Quanto facevamo pagare.
Cose che normalmente una pecora non chiede.
In effetti il Signore ci mostrava come esporre il diavolo e le streghe. Allo stesso modo, quando ci sono falsi fratelli che ci contattano, ancora adesso succede, lo vediamo subito, no? Cioè si vede subito la nota stonata.
Sì.
Non si può spiegare come, è un discernimento. Primo Corinzi 12 dice che si tratta di discernere. E qui, gloria a Dio, non entrano.
Amen.
Perché abbiamo come si dice, un firewall, che tutti i virus vengono come i virus del computer.
Mm-hmm.
Abbiamo un coso di fuoco che non riescono a passare.
Antivirus.
E quindi questo vogliamo che... questo è il messaggio che Gesù mi ha dato. Voi fratelli, specialmente quelli nuovi, ci conoscono da pochi giorni, e dovete capire che dovete diventare pastori, dovete diventare guide, discernere, perché se no non è che fratello Giuseppe può essere sempre lì a dirvi cosa fare e cosa non fare.
Sì.
Il traguardo che voi possiate ricevere direttamente dallo Spirito Santo, non aspettare che programma radio oppure che vi risponda l'email.
Sì.
Oppure se siete qui nella zona, certo è più facile, ci incontriamo di persona, ma i fratelli che non possono venire, che sono la stragrande maggioranza, come faranno? Dovete imparare a diventare pastori, apostoli, discepoli, operatori di miracoli, di guarigioni, va bene?
Amen.
Questo è il messaggio, vuoi andare avanti?
Sì. Daniele 11,35. Alcuni di quelli che hanno sapienza cadranno per essere affinati, purificati e imbiancati fino al tempo della fine, perché questo avverrà al tempo stabilito.
Quindi vedi i falsi insegnamenti che non passeranno, suppostamente non dovremmo passare alla tribolazione perché Dio ci ama. È mica vero, verso 35 dice persino i saggi, cioè quelli dallo spirito giusto, cadranno per essere cosa? Affinati, purificati, resi candidi, fino al tempo della fine.
Sì.
Va bene, e infatti verso 33 dice saranno abbattuti per un certo tempo, i saggi sta parlando, dalla spada, dal fuoco, dalla schiavitù, dal saccheggio. Quindi qui vediamo la sconfitta della chiesa materiale, la sconfitta delle chiese nazionali, la distruzione degli edifici e delle chiese edificio, vediamo qui.
Sì.
E poi, tornando al verso 32, dice il popolo di quelli che conoscono il loro Dio mostrerà la fermezza e agirà.
Uh-huh.
Quindi questa parola conoscere la trovi in tutte le parti dove parla della sposa, le vergini con olio. che Gesù disse alle vergini: senza olio io non vi conosco, andate, venite qua. E chiuse la porta e non poterono entrare per sposarsi con Gesù, quelli senza olio, perché Gesù non li conosceva. Conoscere nella Bibbia è una cosa molto profonda. Adamo conobbe Eva, partorì un figlio, capisci? E Giuseppe non conobbe Maria fino a che partorì il primogenito Gesù, poi ebbe fratelli. Capisci? A parte le sciocchezze religiose che raccontano, Gesù ebbe fratelli.
Sì.
Quindi questi che conoscono Dio sono la sposa. Cosa farà la sposa? Mostrerà la fermezza e agirà. Amen. Naturalmente in questo sono compresi 144.000, anche quelle sono la sposa, va bene?
Sì.
Quindi questo messaggio, Daniele 11.31, è che dobbiamo diventare saggi, leader, affinché possiamo insegnare e guidare le masse. Ci saranno masse, ci saranno milioni di cristiani che saranno distrutti, milioni di cristiani che saranno distrutti, uccisi, perseguitati, allo stesso modo che Hitler ha fatto con gli ebrei, allo stesso modo che gli islamici stanno facendo con i cristiani in Nigeria, in Iraq, e questo andrà aumentando. Molti saranno i marchingegni del diavolo per distruggere i cristiani. Va bene? Per questo che noi siamo fuggiti dall'Europa nel 2011, ci siamo rifugiati qui in Sud America, perché Gesù ci ha detto: questo è un posto rifugio. Infatti siamo arrivati qui e abbiamo avuto la conferma, questo è senz'altro un luogo rifugio.
Amen.
Secondo me è uno dei migliori in tutto il mondo, perché le nazioni circonvicine parlano tutta la stessa lingua. Va bene?
Sì.
Allora io andrei da 2 Timoteo capitolo 2 verso 1 e continuiamo col messaggio.
2:1. Tu dunque, figlio mio, fortificati nella grazia che è in Cristo Gesù. E le cose che hai udite da me in presenza di molti testimoni, affidale a uomini fedeli, che siano capaci di insegnarle anche ad altri.
Amen. Verso 3. Quindi devo sempre insegnare ad altri, questo è il lavoro dei leader.
Tu dunque sopporta sofferenze come un buon soldato di Cristo Gesù. Nessuno che presta servizio come soldato si mischia nelle faccende della vita se vuol piacere a colui che lo ha arruolato. Similmente, se uno compete nelle gare atletiche, riceve la corona unicamente se ha lottato secondo le regole. L'agricoltore che lavora duramente deve essere il primo a goderne i frutti.
Va bene, quindi qui vediamo che dobbiamo essere soldati di Cristo Gesù, andare alla guerra e non immischiarsi nelle faccende di questa vita.
Sì.
E per far questo dobbiamo sopportare le sofferenze. Quindi essere un leader per Cristo si tratta di soffrire a volte. Vedi il drastico contrasto con le false religioni che ti siedi in chiesa e canti. Dove sono i soldati? Dove soffrono per Gesù? È una vacanza, per questo è che saranno distrutti dall'Anticristo. Quindi dobbiamo diventare soldati, dobbiamo essere disposti a entrare nella sofferenza di Cristo. Sofferenza a volte necessaria per poter portare i frutti di Cristo, frutti di anime salvate, di Vangelo predicato, raggiungere le masse. Fino adesso le masse sono tutte intrappolate in queste prigioni chiamate chiese della domenica. Ma quando arriverà l'Anticristo, queste false chiese saranno tutte sfasate. Moltissime riceveranno il marchio della bestia, altre saranno sfasate, perseguitate, distrutte, e ci sarà bisogno di leader. Dobbiamo diventare noi, ed altri come noi, anche fratelli che non conosciamo ovunque, dobbiamo diventare guide, pastori.
Amen.
Perché sta per arrivare un collo di bottiglia che mancheranno le guide. Quando tutte le false guide saranno eliminate, che riceveranno il marchio della bestia, molti di questi pastori, e molti invece di pastori buoni, magari pastori che non stanno facendo molto di buono, però moriranno per Gesù, marchio non lo prenderanno.
Sì.
In ogni caso le chiese ufficiali saranno eliminate, tranne quelle chiese ufficiali che riceveranno il marchio della bestia, e dalle quali faremo bene a tenerci lontani. Allora in quel momento lì serviranno delle guide che possono guidare la chiesa a livello underground, a livello segreto. E sarà il giorno dei 144.000, quindi aiutare i 144.000, alcuni di noi saranno dei 144.000, quelli che non lo saranno dovranno aiutarli, seguirli, essere come sottopastori,
sì.
Va bene?
Allora tu stai parlando dei pastori che sono, come dire, hanno una unzione di essere leader, non sono pastori eletti o che hanno studiato per diventare pastori o che hanno qualcosa in più degli altri. Sono gente che hanno deciso di seguire Gesù, di metterlo sul primo posto, e il Signore li aiuta a essere pastori. niente altro.
Sì, siamo chiamati a essere una generazione, un popolo di pastori, di sacerdoti, di santi. Vai Esodo 19, 5 e 6, guarda.
Esodo?
19, 5 e verso 6 anche.
Ok. Or dunque, se darete attentamente ascolto alla mia voce e osserverete il mio patto, sarete fra tutti i popoli il mio tesoro particolare, poiché tutta la terra è mia. E sarete per me un regno di sacerdoti e una nazione santa. Queste sono le parole che dirai ai figli di Israele.
Quindi siamo chiamati già da 3500 anni fa, già nel deserto del Sinai, già da Mosè, Dio diede il messaggio che siamo chiamati ad essere un
sacerdoti.
un regno di preti,
wow.
Non preti morti
la
domenica mattina, quattro riti, un'offerta e fuori dalle scatole, no, sacerdoti come Cristo, veri.
Infatti i sacerdoti in quei tempi erano i leader della nazione.
Esatto, quindi, esatto, sì, quindi e poi Israele fallì miseramente e Dio dovette permettere che di essere distrutta. Oggi il cristianesimo ha fallito miseramente e Dio permetterà che l'anticristo lo distrugga, capisci?
Sì. Quindi,
Ebrei 5, 12, guarda, 12, 13 e 14.
Ebrei 5, 12. Infatti, mentre a quest'ora dovreste essere maestri, avete di nuovo bisogno che vi insegnino i primi elementi degli oracoli di Dio. E siete giunti al punto di aver bisogno di latte e non di cibo solido. Chiunque infatti usa il latte non ha esperienza della parola di giustizia, perché è ancora un bambino. Il cibo solido invece è per gli adulti, che per esperienza hanno le facoltà esercitate a discernere il bene dal male.
Amen.
Questo è chiaro.
Isaia 61 anche. E questo è chiaro perché
dice chiaramente che Dio vuole che siamo maestri, che siamo leader, che insegniamo.
Sì, anche questo mostra, Paolo sta sgridando questi fratelli, li sta rimproverando, che dice dovreste essere insegnanti e invece avete bisogno ancora che vi insegniamo le cose basilari. Dovreste essere insegnanti che mangino carne e invece dobbiamo darvi il latte perché siete ancora dei bebè, siete ancora lì col ciucciotto in bocca.
Sì.
Capito? E qui oggi le chiese sono sedute con ciucciotti in bocca a ascoltare prediche, invece di mangiare la carne soda. Qual è la carne soda? Abbandonare tutto, mettere Gesù al primo posto, se c'è un lavoro, d'accordo, molti dovranno avere un lavoro, però il lavoro è per glorificare Dio, è per predicare il Vangelo e per servire Dio. Se tu c'hai un lavoro, quel lavoro deve essere al servizio di Dio, quel lavoro deve aiutare l'evangelizzazione.
Amen.
E non è solamente per aiutare il mondo e le multinazionali, se no stai servendo il diavolo, il mondo e non Dio.
Amen.
Se il tuo lavoro è solamente per te, tua moglie, i tuoi figli e gli altri che vadano all'inferno, non hai capito niente. Cioè io, mia moglie, i miei figli siamo qua a servire Dio, a servire Gesù, a servire le sue pecore, a evangelizzare, a raccogliere le pecorelle nel Vangelo. Non è quando amare la moglie, ma il marito e i figli e gli altri si arrangino, no. Dobbiamo essere come mia moglie, deve essere come Gesù, io anche.
Amen.
Siamo al servizio di Gesù e delle sue pecorelle. Se non abbiamo capito questo, non abbiamo capito niente. C'è da chiedere se siamo cristiani sul serio o solamente nominali. Va bene, Isaia 61:6.
Ma voi sarete chiamati sacerdoti dell'Eterno e sarete chiamati ministri del nostro Dio. Voi godrete le ricchezze delle nazioni e la loro gloria passerà a voi.
Amen.
Amen.
Da quando servo il Signore tanti anni, le nazioni mi aiutano, non volenti ma anche nolenti, perché Dio comanda loro di aiutarci direttamente o indirettamente, perché siamo sotto la benedizione, non di Abramo, ma siamo sotto la benedizione di Gesù Cristo.
Amen.
Abbiamo angeli. Nel momento che uno decide, Gesù voglio vivere e morire per te, gli angeli allora vengono e ti aiutano a farlo.
Amen.
Amen.
Sì.
Primo Pietro 2, 5.
Primo Pietro 2, 5. E anche voi, come pietre viventi, siete edificati per essere una casa spirituale, un sacerdozio santo, per offrire sacrifici spirituali graditi a Dio per mezzo di Gesù Cristo.
Amen. Leggi anche il 9, guarda.
Ma voi siete una stirpe eletta, un regale sacerdozio, una gente santa, un popolo acquistato per Dio, affinché proclamiate le meraviglie di colui che vi ha chiamato dalle tenebre alla sua ammirabile luce.
Quindi,
e ripete in continuo,
quindi,
siamo
chiamati ad essere sacerdoti, santi, profeti.
Anche nel Nuovo Testamento.
Anche nel Nuovo Testamento. Dice un sacerdozio regale. Cosa vuol dire? Vuol dire che se tu appartieni alla religione mezza morta, che non ti ricevono, non capiscono che tu sei un pastore, un sacerdote, un profeta, un evangelista e un santo, allora esci dal cimitero e trovati qualcuno che capisce queste cose. E se sei in una religione che ti tengono sempre a livello asilo, sempre col succhiotto in bocca, va bene, con la bottiglia del bebè a bere il latte, esci dall'asilo, trovati una chiesa, dei fratelli che credono nella Bibbia, sì, non solo credono nelle religioni. Va bene? Siamo una generazione scelta, perché? Perché la sposa di Cristo è un gruppo di persone scelte.
Amen.
Va bene, quindi non tutti, le vergini senza olio non sono scelte, sono state scartate. Apocalisse 5:9, guarda.
Apocalisse 5:9. E cantavano un nuovo cantico dicendo: tu sei degno di prendere il libro e di aprirne i sigilli, perché sei stato ucciso, e col tuo sangue ci hai comprati a Dio da ogni tribù, lingua, popolo e nazioni.
10.
Ci hai fatti re e sacerdoti per il nostro Dio e regneremo sulla terra.
Alleluia.
Di nuovo, siamo sacerdoti.
Alleluia.
Amen. Gloria
al Signore. La cosa non è di essere, voglio essere un re, voglio bla bla, no, la cosa
sì,
è rendere onore a Dio, rendere gloria a Cristo.
Amen.
Fare felice Dio, e non è mica per il guadagno che seguiamo Gesù. Se uno cerca di farlo non arriverà lontano, perché non può ingannare Dio. L'unica maniera di seguire Gesù è di sì, solamente per amore.
Amen.
Gesù non è andato sul Calvario per un guadagno, è andato per una perdita, la vita. È andato per amore, e questo si tratta. Essere leader e pastori per Gesù significa disposti ad andare sul Calvario. Ogni giorno c'è un piccolo Calvario quando si segue Gesù, perché ogni giorno il diavolo sempre ti mette degli ostacoli.
Sì.
Però diventando soldati forti in Cristo, lo vinciamo sempre il diavolo.
Amen.
Quindi quando abbiamo difficoltà così grandi, che sono troppo grandi, perché siamo deboli, dobbiamo abbandonare le cose, dobbiamo darci di più a Cristo, dobbiamo ricercare di più il Signore, riempirci più di Spirito Santo, e allora vinceremo il diavolo ogni volta.
Amen.
E se il diavolo è troppo potente, troppo difficile, perché stiamo a mezzo cuore con Gesù. Mettiamoci a cuore pieno con Gesù e il diavolo non potrà fare niente, perché noi siamo superiori. Luca 10:19 dice: vi ho dato potere di calpestare sopra serpenti, scorpioni e sopra tutto il potere del diavolo, e niente potrà farvi del male. Gesù ci ha dato il potere.
Amen.
Quelli erano i discepoli, anche noi, perché abbiamo ricevuto lo Spirito Santo. Atti 1:8 cosa dice? Riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà sopra di voi. Cos'è lo Spirito Santo inferiore dei discepoli?
No.
Opere maggiori di queste farete. Vuoi leggere Apocalisse 2:26, per favore?
Apocalisse 2:26. A chi vince e ritiene fino alla fine le mie opere, darò potestà sulle nazioni.
Me ne sto parlando qui a quelli che hanno abbandonato tutto per il Signore, alla sposa, quelli che regneranno.
Sì.
Ok, sto parlando dei pastori praticamente, pastori veri, non quelli falsi.
Quando tu dici pastori vuoi dire leader,
perché
sì, a volte ci sentiamo come: io non posso essere pastore.
Perché non c'è un diploma.
Perché non ho diploma, nessuno mi ha scelta di essere
sì,
da pastore.
Guarda, abbiamo letto 1 Pietro 2:9, dice: voi siete una generazione scelta, un sacerdozio regale, una nazione santa. Non c'è niente a che fare con i diplomi. C'è tutto a che fare con 1 Corinzi 12, i doni dello Spirito. Però i doni dello Spirito vengono dati, puoi andare da Giovanni 14:23. I doni dello Spirito non vengono dati a casaccio, perché Dio ama a te, non me, questo è più bello, quello è più brutto. C'è un motivo perché Dio dà i doni dello Spirito. Leggi cosa dice quella scrittura.
Giovanni 14:23.
Sì.
Gesù rispose e gli disse: se uno mi ama, osserverà la mia parola, e il Padre mio l'amerà, e noi verremo a lui e faremo dimora presso di lui.
Quindi cosa dice? Prima osservare la parola, poi viene Gesù e il Signore, Dio e il Figlio vengono, e lo Spirito. Prima ubbidiamo, poi riceviamo i doni.
Oh wow.
Capisci? Quindi anche se non c'è il battesimo Spirito Santo, comincia a obbedire ai comandamenti di Gesù, come Apollo. Apollo predicava, uno dei più grandi predicatori della Bibbia, Apollo non aveva battesimo Spirito Santo, lo faceva senza spirito, infatti lo faceva, gli mancava qualcosa, però lo faceva al massimo, era eloquente. E c'è gente eloquente che sono politici, banchieri, e quindi se lo fanno per il diavolo, noi possiamo farlo per Gesù. E questa gente del diavolo, che sono grandi politici e chiacchierano e parlano, non hanno lo Spirito Santo. Quindi anche noi possiamo parlare, andare, evangelizzare senza Spirito Santo, se non lo abbiamo. Questo per incoraggiare i fratelli che non hanno il battesimo dello Spirito Santo e che lo vogliono ricevere. Quindi se tu non hai il battesimo dello Spirito Santo, non ti sedere in una poltrona in chiesa a pregare per sempre, per mesi e mesi. Comincia ad andare a evangelizzare.
E come tu hai detto, prima ubbidiamo e poi il Signore viene e resta con noi.
Certo, io ho detto che evangelizzare senza Spirito Santo non si può, sì, è vero, però se tu stai pregando per riceverlo, allora puoi mettere in moto la macchina.
Per cominciare.
Certo, come quando macchina la batteria scarica, cosa fai? Gli dai una spinta e parte. Quindi si tratta di spingere, tu sei una macchina in questo caso, spingi con la batteria scarica, poi viene Gesù, ti lancia un fulmine e la macchina parte. E a volte devi spingere per mesi, perché? Perché magari sei a mezzo cuore.
Infatti dice in Atti che il Spirito Santo è dato a quelli che obbediscono.
Atti 5:32.
32, sì.
Quindi dice in Apocalisse 2:26, chi vince e mantiene le mie opere fino alla fine, gli darò potere sopra le nazioni. Quindi si tratta di mantenere le opere. Non si tratta che lo Spirito Santo farà tutto, la grazia farà tutto e noi dobbiamo solo grattarci la pancia. No, no. Chi mantiene le mie opere fino alla fine darò potere sopra le nazioni.
Amen. Amen, grazie.
Va bene,
Gesù.
E ricordiamoci Giovanni 14:23. Chi mantiene la mia parola, se uno mantiene la mia parola, noi verremo dopo che mantiene la parola e faremo dimora, daremo Spirito Santo, se è quello che serve, se non l'ho ancora ricevuto, daremo i doni, daremo quello che hanno bisogno. Quindi mantiene la mia parola.
Amen.
Ti serve una guarigione, mantieni la sua parola. Ti serve, cosa hai bisogno? Dono delle lingue? O di guarigione, o di miracoli, quello che ti serve, quello che desideri, quello che Dio ti vorrà dare, mantieni la sua parola.
Amen.
Fai la tua parte. Amen?
Amen. Amen. Volevo chiederti, ma prima ascoltiamo un canto, e poi volevo chiederti, ma tu non pensi che un leader deve avere delle capacità speciali, talenti speciali, un dono da Dio per essere un leader? Deve essere capace di parlare, di guidare, saggezza, cose che non vengono naturalmente a tutti. E quindi, cosa dobbiamo fare per diventare leader e pastori per Gesù?
Beh, dopo il canto?
Sì. Ascoltiamo il canto. Tu ci hai scelti.
Shine.
Continuiamo, cari fratelli, a Radio Blast, il programma dal vivo, e parlavamo di come diventare leader, pastori per Gesù, per guidare le pecorelle. Come Gesù ha detto a Pietro, se mi ami, nutri le mie pecorelle. E, Giuseppe, ti chiedevo, cosa dobbiamo fare per diventare pastori, per diventare leader? Dobbiamo chiedere a Dio, pregare che ci dà un dono speciale? Per esempio, mi ricordo quando io ho incontrato voi, io ero molto timida, non potevo neanche parlare senza diventare red on my face.
Arrossire.
Yeah. E voi mi avete incoraggiato molto di aiutare le persone di diventare leader. E mi ricordo che non è stato facile, non è stata una cosa naturale che avevo io dentro. E per quello voglio chiedere cosa dobbiamo fare per diventare leader, per avere questa iniziativa di cui abbiamo parlato prima.
Beh, innanzitutto pregare, assicurate che si salva e... puoi pregare per il battesimo dello Spirito Santo, che in Atti 1.8 dice: quando ricevi il battesimo dello Spirito Santo ricevi potenza. Senza lo Spirito Santo non puoi essere una leader, infatti non puoi neanche vincere il diavolo, non puoi nemmeno fare guarigioni, non puoi fare niente senza lo Spirito Santo, perché tutto il regno di Dio, tutto il paradiso, tutta la potenza degli arcangeli, tutta la protezione di Dio, tutta la benedizione, tutto è racchiuso nello Spirito Santo. Gesù nella carne non c'è più, è in cielo Gesù, ok? L'unica presenza che abbiamo di Gesù adesso è solamente lo Spirito Santo.
Amen,
e quindi o pregare disperatamente di ricevere lo Spirito Santo. Puoi pregare in lingua, puoi fare i miracoli, come ti pare, se non preghi in lingua non fa niente, puoi avere altri doni, che non tutti abbiamo gli stessi doni, non ascoltare i pentecostali che dicono se non c'è lo Spirito, se non preghi in lingua non c'è lo Spirito Santo, quindi non sei magari neanche salvo, stando all'inferno, sono stupidaggini. Primo Corinzi 12 dice che i doni dipende, non tutti pregano in lingua, non tutti fanno i miracoli, non tutti sono pentecostali, non tutti sono cattolici.
Sì.
Quindi lascia perdere queste dottrine sgangherate, ok? Quindi Spirito Santo lo ricevi chiedendo però con tutto il cuore. Se tu non sei disposto a vivere e morire per Gesù, Spirito Santo non lo ricevi.
Wow.
Devi essere 100% per lo Spirito Santo, perché lo Spirito Santo Gesù lo dà ai suoi discepoli. Non lo dà a gente di mezzo cuore. Quindi se tu sei mezzo cuore, Spirito Santo, non lo riceverai, non avrai neanche guarigioni né niente.
Sì.
Dobbiamo essere a cuore pieno. Amen?
Yeah.
Okay. Quindi cosa dobbiamo fare? Una volta ricevuto lo Spirito Santo, okay, e questo non possiamo esagerarne l'importanza,
sì.
Va bene? E perché lo Spirito Santo è l'unica presenza di Gesù che abbiamo adesso. È lo Spirito Santo. Dopo che hai ricevuto lo Spirito Santo... Ok, e poi dovrai prendere una decisione, continuare a crescere oppure dire ciao Gesù, non ho più bisogno di te, sono salvo, vado in cielo, o ho ricevuto il tuo sangue, la tua salvezza, non mi servi più, magari mezz'oretta la domenica, ti porta una monetina, e questa è una decisione da fare. Ci vediamo domenica in chiesa, verrò, scalderò la mia panchina, canterò, batterò le mani, sorriderò, però servirti? No. Vado a servire il mondo, 6 giorni alla settimana, perché ti amo Gesù, però mi serve la macchina nuova, mi serve i vestiti nuovi, un appartamentino più grande, prendere cura dei miei figli, mio marito, mia moglie. Questa è una decisione
sbagliata.
Oppure possiamo decidere, Gesù, io ti seguo, vivo, vivere o morire, ti seguo. Quindi una volta ricevuto lo Spirito Santo possiamo diventare cristiani ubbidienti o disubbidienti.
E quando uno vuole essere ubbidiente, e lo so che sono tanti fratelli che ci scrivono che stanno provando di evangelizzare e vogliono essere leader, pastori, però sono timidi e non hanno questo talento della leadership. They're not outgoing, how do you say that?
Non sono, come si dice, estroversi.
Yeah, non sono estroversi, sono più chiusi, però provano Allora loro come possono essere leader?
No, essere leader non è che per forza uno come Pietro e Paolo. Essere leader vuol dire vincere la situazione in cui ti trovi. Tu puoi essere su una sedia a rotelle, va bene, mucho pregando per la guarigione ovviamente, ma se sei ancora sulla sedia a rotelle puoi essere un leader della sedia a rotelle, puoi evangelizzare quello intorno a te, sei un leader. Va bene? Quindi essere un leader in qualunque situazione.
Sì, perché tu per esempio, tu sei una persona outgoing, how I said before.
Estroversa.
Sei una persona estroversa, che a me mi sembra che il Signore ti ha dato questo talento di leadership. Però ci sono altri, anche qui nella nostra chiesa, che sono introversi e che preferiscono che sempre gli dici fai questo, fai questo, fai questo, e non hanno il talento di prendere iniziativa, di fare da propria iniziativa le cose.
Ma io, guarda, il mondo è pieno di gente che ha talenti meglio di me, però il Signore non li può usare perché non hanno deciso di mettersi al servizio di Gesù. Voglio inseguire un marito, una moglie, un fratello, una sorella, un pastore di chiesa, una religione, un posto di lavoro, un datore di lavoro, il denaro, la televisione, la politica, e la lista è lunga. Cioè qualcosa dobbiamo servire. E quindi ci sono cristiani che hanno talenti, però li usano per il mondo. Usano i talenti per servire il mondo 6 giorni e scaldare una panchina domenica.
Sì.
Cioè quello che voglio dire è questo. È una decisione. Non importa se hai grandi talenti o pochi.
No.
Non importa, perché i talenti crescono, capisci? Io ho il talento di pregare per gli ammalati e io ho cominciato nel 2004, ho cominciato a servire Gesù nel 75, 85, 95, quindi 29 anni io non ho mai visto una guarigione per imposizione delle mani, 29 anni che ho servito il Signore. Capito? Arrivato al 2004, ho visto, o il 2003 non mi ricordo, ho visto una signora con un cuore che stava morendo, e gli ho imposto le mani nel nome di Gesù Cristo, ho cacciato il diavolo e questa in un attimo è guarita e non si è più ammalata. Non è stato un miracolo, non è stato un dono di guarigione, è stato un dono di miracolo. Che questo non, il suo cuore non è guarito, ha ricevuto un cuore nuovo, di zecca. Questo è un miracolo. Quindi quando la persona guarisce istantaneamente non è dono di guarigione, è dono di miracoli, che l'abbiamo tutti.
Questa donna aveva 77 anni.
È stata la prima che è guarita.
Sì. Adesso lei ha 87 anni.
87.
E hanno scritto un'email dicendo che il suo cuore è come un cuore di un giovane.
Sì, e i parenti cosa dicono?
No, i parenti si lamentano perché non muore.
Sì, i parenti sono atei, dicono questo non muore mai perché vogliono l'eredità, vedi come ragionano nel mondo. E se non riescono a capire perché questa qui è più sana di loro.
È vero.
Capisci? Quindi dobbiamo esercitare. Io per 29 anni... E Dio mi è testimone, credevo nelle guarigioni e mi arrabbiavo perché non guarivano, mi arrabbiavo con me stesso, quasi con Dio, perché non guariscono.
Sì.
E come ho cominciato? Un giorno mi sono arrabbiato di più col diavolo, più del solito. Vattene di qui, Satana, questa donna è figlia di Dio, una principessa, è guarita, vattene! Ha continuato a sgridarlo e se n'è andata.
Però sai che quando tu preghi così alcune persone si offendono?
Infatti uno la settimana scorsa si è offeso.
Sì.
Si è offeso e ci ha mandato maledizioni. E dice, perché il fratello Giuseppe si è arrabbiato con me? Mi ha trattato male. Che altro ha detto?
Ha detto che hai
senza fare nomi,
che lo hai sgridato. Perché è vero che tu hai detto molte volte svegliati, svegliati.
E questo qui era addormentato, scusa. Eravamo al telefono. Perché per motivi di emergenza io uso mi metto al telefono, non importa quanto sono occupato, uno che c'è in emergenza, liberazione del diavolo, una guarigione, una salvezza che devo ricevere, e io mi metto al telefono perché mica di posti sono troppo occupati, chi sono io? Io sono nessuno. E allora è al telefono e questo era addormentato, cioè che è il tuo problema? E mi fa, cioè era afflitto da oppressione,
sì,
demoniaca,
sì,
come va?
Sì.
Male, così, no?
Sì.
Questo è il sottotono di voce.
No, infatti...
Io gli parlavo, quello mi rispondeva, mi senti? Sì, tutto così. E allora mi sono arrabbiato, ho iniziato a sgridare il diavolo. E ho sgridato anche lui, fa sveglio, gli ho ripetuto 10 volte. Svegliati, 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 Gesù ti vuole guarire, svegliati, Gesù ti vuole liberare. Svegliati, ho ripetuto 10 volte, svegliati che stai dormendo. Questo è offeso.
Sì.
E questo non capiva che io stavo parlando al diavolo, spirito del diavolo dentro di lui. Ma ti pare che io possa dire, signor diavolo, per gentilezza potrebbe uscire, fare una passeggiata, lasciare libero questo povero disgraziato, per favore signor diavolo, sia gentile, lo lascia. Mica è così.
Sì, è vero.
Devi gridare al diavolo, devi arrabbiarti.
C'era uno che faceva lo stesso, si chiamava Smith Wigglesworth, che sto leggendo un libro su io. E questo, he was punching people.
Lui picchiava le persone.
E diceva, io non picchio te, io picchio il diavolo. Però aveva risultati,
sì,
sai?
Sì, c'era gente che
aveva risultati, lui guariva
sì,
tutti.
Ho sentito storie. Questo è uno dei padri delle guarigioni nel 1930-40. Oh, yeah. Era un idraulico che a 47 anni, 49 anni, ha cominciato a fare miracoli
sì.
di guarigione.
Quando ha ricevuto lo Spirito Santo ha cominciato.
Stavo morendo, mi pare, di ulcera. E il motivo è che lui picchiava...
Kidney stones. Kidney stones.
Ah, erano pietre nei rignoni, pietre,
yeah.
In italiano kidney stones, credo che si dicano pietre nel rignone, qualcosa del genere. E era una cosa terribile. E sono arrivati due fratelli che credevano nella guarigione a trovarlo, oggi Gesù ti vuole guarire. E vedo che ha pregato. Questi hanno pregato, cosa hanno fatto? Gli hanno dato un pugno e sono saltati addosso.
He was laying in bed and they jumped on him, on his body.
Oh no.
They jumped up
Dice,
and down.
Stava sul letto orizzontale, sul letto, e questi gli sono saltati su qui, coi piedi gli hanno ballato sullo stomaco.
And he got healed.
Ed è guarito.
Yes.
Cioè, cosa è pazzesco, ovviamente. No. E questo qui, il suo stile era, e questo è uno dei più grandi guaritori del XX secolo.
Molto conosciuto.
E la sua mania, questo qui, era che quando pregava gli picchiava la gente, un pugno, una pedata.
e diceva, lo faccio per svegliarli, perché io devo sgridare al diavolo, non parlargli dolcemente.
Capito, quindi questo, una volta gli hanno portato un bambino che stava morendo sul palco, gli ha messo un bebè, e questo gli ha dato una pedata, bebè l'ha buttato fuori dal palco.
Yeah. E tutti si sono offesi.
Però sono andato a raccogliere il bambino, era guarito.
Sì, sì, sì.
Un'altra volta era lì che stava, cos'è che stava facendo? Stava, ci abbiamo portato una donna con le stampelle.
Mm-hmm.
E la sua regia è una destra e sinistra. E loro l'hanno trascinata, che non poteva camminare, gliel'hanno messa davanti, e lui gli fa, lasciatela! Questo era un americano. Americano o inglese?
Inglese,
pardon. Allora mi fa, lasciatela. E quella gli ha detto, guarda, non possiamo lasciarla perché cade. Lasciatela, ho detto. Fa, pastore, questa crolla. Lasciatela. Insomma, questi si guardano in faccia, non la lasciate. Questa, pum, crollata come un sacco di patate.
Sì, sì.
Raccoglietela. E questi l'hanno raccolta. La gente gli astanti, il pubblico nella chiesa, la gente per bene che scaldava le panchine, oh, che maniera di... Si aspettavano che alzava una mano, ti sei guarita a nome di Gesù. E allora questo, alzatela perché Gesù l'ha guarita. Allora hanno alzato. Sorella, sei guarita. E fa, lasciatela. Lasciatela, ho detto. La lasciano, questa, pum, per terra di nuovo.
E una voce nel pubblico ha detto, sì. Ma che cuore cruele che hai.
No, bestia l'ha chiamato.
Bestia, sì, come ti permetti?
Gli ha detto, uno del pubblico, perché la terza gli fa, alzatela di nuovo. E allora una voce, uno scoppia già, fa, bestia, gli ha detto.
Come ti permetti?
Come ti permette, vuoi uccidere quella donna? E allora...
Wigglesworth gli ha detto...
Chiudi la bocca.
Said, you devil did your job, now let me do mine.
Dice tu fai il tuo lavoro e che io faccio il mio.
Yes.
E poi si è girato e fa, ho detto di alzarla. E questi impauriti più di lui che l'hanno alzata di nuovo, fa, sorella, hai capito che ti ho detto che sei guarita o no? Mollatela, lasciatela. E questa è rimasta in piedi ed è guarita.
Wow, alleluia.
Ok, questo qui era un tipo abbastanza singolo, Smith Wigglesworth, un tipo...
you know I read...
Però comunque prima che voi mettete in pratica questo stile, prima che date pugni, calci, assicurate che ne avete la fede, perché se quello non guarisce sono guai per voi.
Also, if he's bigger than you, you know.
Guardate anche se il tipo è più grosso di voi, in caso non guarisce.
Però la sai una cosa che ho letto ieri su questo Smith Wigglesworth è che lui non ha studiato mai, non è andato in scuola mai.
È per questo
e
che
lui non
usava.
Sapeva neanche come leggere. Dopo che si è sposato a 25 anni, la moglie,
sua moglie
l'ha
sì.
insegnato come leggere.
Ecco perché voleva leggere la Bibbia.
E quindi vedi, può essere un leader senza diploma, senza scuola, senza sapere come leggere.
No, la mancanza di diploma è un vantaggio, perché il diploma ti insegna a sederti e a fare niente.
Eh.
un grande molteplici sono i vantaggi dei servi di Dio non diplomati, perché il diploma diventa un piccolo Dio. Va bene?
Amen, amen. Allora hai detto che la cosa principale che abbiamo bisogno per diventare leader è ricevere lo Spirito Santo.
E poi decidere. E poi dire voglio vivere e morire per Gesù, non mi importa cosa la gente intorno a me mi dice, perché il diavolo userà, così come il diavolo ha usato la bocca di Pietro per scoraggiare Gesù, maestro, Matteo 16, no? Maestro, non devi andare a Gerusalemme, e Gesù gli ha detto vattene via Satana, a Pietro. Quindi così come il diavolo ha parlato con Pietro attraverso Pietro, e parlato attraverso di persone vicine a noi, persone che sono ben intenzionate,
sì.
che vogliono aiutarci. Non vogliono che andiamo in Gerusalemme a essere crocifissi, vogliono aiutarci perché ci amano e per il tanto amore, amore carnale ovviamente, e ci sottraggono, ci deviano, ci distolgono, ci scoraggiano dalla volontà di Dio, va bene?
E poi anche non ascoltare quello che sentiamo, perché i sentimenti sempre ci dicono, ah, non puoi farlo, sei debole, tu sei timida, non puoi. È la voce del diavolo che ti ferma.
Che ti ferma, che esatto. Ti ferma. No, non c'è timidezza. Tu pensi, vabbè, se sei timida, mia moglie è la donna più timida della Scandinavia. Timida, guarda, facciamo la coppia lei. Siamo esattamente il contrario. Lei la timida proprio. Se un uomo si avvicina e gli parla, lei non sa cosa rispondere. E quindi e io invece sono un po' diverso. Infatti anche i nostri figli qua sono abbastanza così estroversi,
sono più italiani che scandinavi.
Jasmine, come la vedi Jasmine?
She's okay.
È timida o estroversa?
No, estroversa.
Quindi diciamo dei timidi. Vabbè, andiamo avanti allora.
Yes.
Gloria al Signore.
Amen. Allora dobbiamo.
Guarda,
yes.
C'hai qualcosa da dire o vado avanti io?
No, solo di meditare su queste cose, di come diventare come i dodici. E non dobbiamo avere tanti talenti e doni, solo lo Spirito Santo e la decisione. Io voglio seguire Gesù, io voglio essere una discepola. E questo è sufficiente.
Esatto. Quindi non è che devi cambiare nome, devi chiamarti d'ora in poi San Pietro o San Paolo. No, rimani San Peccatore, come sei, San Piccolino, San Buona Nulla. Però... dedichiamoci a Gesù, perché guarda, è una cosa che non è entrata nell'anticamera del cervello di molti, è che non importa quanto serviremo al mondo, che macchine belle compreremo, che bella casa avremo, quanto lustreremo le scarpe alla gente intorno a noi, la famiglia intorno a noi, quello che resterà solo quello che abbiamo fatto per Gesù Cristo.
Amen, amen.
Tutto il resto, per questo che Dio deve permettere a volte divorzi, a volte liti nella famiglia, per mostrare che quell'idolo di marito, di moglie, di figli, di genitori che abbiamo adorato tutta la nostra vita, non era il caso di adorarlo, era più che altro il caso di incoraggiarli a seguire Gesù con noi. E se non volevano seguire Gesù con noi, andiamo avanti lo stesso. Va bene, quindi... Poi un altro punto che voglio parlare è l'atmosfera della nostra famiglia. Dobbiamo creare un'atmosfera di discepolato. Quindi quando si mangia, tirare fuori la Bibbia, cioè buttare fuori dalla finestra televisioni, videogames, cioè non fate diventare i vostri figli zombie di videogames,
sì.
Zombie della televisione. Cioè questi bambini vegetali davanti alla televisione con quei videogames, l'altro giorno mio figlio mi ha chiesto, papà, vorremmo, ci dai permesso di prendere gli scacchi? Ho detto, guarda, gli scacchi ne perdi di tempo, è solo per vedere che tu sei più intelligente dell'altro, e cosa hai concluso? E andiamo a evangelizzare, sai, a cercare le anime. Papà, ma gli scacchi però? No, niente, cioè, devi imparare, i genitori devono imparare a dire no. Il problema è che i genitori non hanno imparato a dire no. Perché viviamo in una società che il diavolo cerca sempre di corrompere i figli, dargli quello che vogliono, Cioè il diavolo cerca di farti adorare i figli, cioè devi dargli tutti i giocattoli che vogliono, la moto, la macchina, eccetera, no?
Sì.
E poi quando entra, poi quando vanno nel mondo, divorziano, non sanno stare in piedi con sui loro piedi e non sanno fare niente. Ok, quindi
allora,
questo.
Come possiamo avere un'atmosfera di discipolato nella famiglia?
Bene,
cosa dobbiamo fare?
Quando mangi insieme, leggere la parola, quando ti svegli la mattina, insegni tutti quanti a memorizzare la parola, quando vai a letto la sera, addormentarsi con la parola, musica cristiana, la parola. Cioè, dobbiamo vivere un'atmosfera di parola nella famiglia, quindi organizzare testimonianza con la tua famiglia, se è disposto. Se non è disposto, vai da solo. Capisci? Non è che la famiglia ti puoi proibire di andare a evangelizzare. Una famiglia che ti proibisce di evangelizzare è una famiglia del diavolo. Mi dispiace, ma è così la storia. Cioè, quindi devi sapere, non devi adorare una famiglia che non è contenta che tu segui Gesù. Quindi tu devi amare questa famiglia nonostante loro ti odiano. Che, dico questo perché molti ci scrivono, dico non so cosa fare, mia moglie, mio marito, miei figli, i miei genitori non mi permettono di evangelizzare. Senti, tu fai il tuo dovere di moglie, di marito, di figlio, eccetera.
Sì.
Poi, avendo fatto il tuo dovere, dice, beh, sentite, io a voi non vi proibisco di essere atei. Io a voi non vi ostacolo di essere cristiani scaldasedia la domenica. Non sono d'accordo che andate a sedia e fate niente.
Sì.
Non sono d'accordo che voi siete davanti alla televisione a farvi ipnotizzare. Non sono d'accordo, però non è che io vi proibisco. Voi siete lì, sport, televisione, soldi, macchina, moto, biciclette, videogames e tutte le altre cose che il mondo ha. Io non sono d'accordo, però non è che ve lo proibisco. E voi perché mi proibite a me di servire il Signore? Voi state servendo, siete i servi della televisione, dei videogames, degli amici atei, del lavoro, dei soldi, siete servi di queste cose, la Bibbia chiama schiavi, e io voglio servire il Signore e non volete mormorate, vi lamentate, perché è così, o vinci te o vince il diavolo, o vince Cristo o vince il diavolo, che Cristo ha già vinto, adesso noi dobbiamo far vincere Cristo attraverso di noi. Quindi, capito?
Sì.
Quindi fate il vostro dovere di moglie, di marito, di figli, e poi dice, io ho fatto il mio dovere, ho cucinato, ho lavorato, adesso io voglio servire Gesù.
Amen.
Ogni giorno, tu cosa fai ogni giorno? Spendi 2, 3, 4 ore a televisione, videogame? Io voglio spendere 3, 4 ore evangelizzando. Ti proibisco a te che fai queste cose, il tuo sport, i tuoi hobby, ti proibisco? No. Perché mi proibisci a me di servire? Sì, io voglio andare ogni giorno a evangelizzare. Perché me le proibisci? Io non ti proibisco a te di essere ateo, di essere cristiano a mezzo cuore, di non servire Dio, non sono d'accordo, però non te lo proibisco, neanche posso farlo, neanche voglio farlo. Perché mi proibisci a me di servire il mio Dio? Tu servi il tuo Dio, no? Il mondo, il lavoro, i soldi, la televisione, cioè è un Dio tra virgolette.
Sai,
va bene?
Sai come Richard Wurmbrand ha convertito la sua sposa? Ti ricordi? Richard Wurmbrand era cristiano, già convertito, però la sposa, la moglie non voleva seguire Gesù e sempre lo condannava e sempre gli diceva vieni con me, andiamo al cinema, andiamo alle feste, parties, e lui non voleva.
Dopo... Richard Wurmbrand, scusa, interrompo, Richard Wurmbrand è un grandissimo cristiano romeno, un ebreo cristiano, che un grandissimo uomo di Dio, 14 anni in prigione, torturato e tutto, e questa è la sua storia.
E lei non voleva ascoltare di Gesù, sempre lo... He was bothering him, really.
Sempre lo attaccava, lo criticava.
Andiamo a divertirci. Poi un giorno lui si è stancato di ascoltarla, ha detto va bene, andiamo al cinema
perché
insieme.
Perché prima andavano insieme a divertirsi,
sì,
nei club, a ballare.
Perché lui era ateo prima.
E lui andava di donna in donna, era un donnaiolo e non era credente, era un ebreo, tra virgolette.
E poi sono andati insieme al cinema, però lui ha scelto il film più sporco. Con
sì,
le cose più sporche del
più
mondo.
Pornografico, più...
E dopo il film sono andati fuori per prendere un caffè insieme e lui ha detto, cara moglie, io mi sono un po' annoiato di te. Adesso vado a trovare una ragazza più giovane e più bella e voglio divertirmi con lei in un hotel. E lei è rimasta scioccata. Cosa hai detto? E lui ha ripetuto, ho visto in questo film come fare, ho imparato di questo film come fare, commettere adulterio, mentirti, lasciarti e vado a farlo. E lei è rimasta zitta completamente. E poi ha cominciato a ascoltarlo poco a poco. Ha capito che ciò che lui segue, le cose che lui crede, sono giuste. E così via, per 2 o 3 mesi. le ha dato un addestramento, un discipolato, fino a che lei si è convertita.
Sì, e tutte e due sono finite in prigione per predicare Gesù
sì,
Cristo.
Più tardi sì.
Adesso lui è morto, lei anche, credo, no?
No, lei è viva
lei
ancora.
Lei è viva ancora.
Sì.
Si chiama Sabina, una donna dolcissima che è stata nei campi di concentramento romeni, sotto il comunismo. Poi sono storia lunga, la racconteremo un'altra volta. Comunque, leggete Richard Wurmbrand, è uno famosissimo. Io vi consiglio di leggere tutti i libri che lui ha scritto.
Sì, sono libri di discipolato, veramente.
Sono molto molto belli, andate nelle librerie, ci sono librerie evangeliche che hanno questo tipo di libri, sì. Libri molto belli, e quelli di Richard Wurmbrand vi consiglio di comprarli tutti, io l'ho fatto, sono libri eccezionali, molto molto belli, forse sono i miei preferiti, che non, io non leggo molti libri, cioè più che altro mi concentro nella Bibbia, infatti a volte se mi mandano cose da leggere, purtroppo non ho tempo di leggere tutto,
sì.
A volte leggo un po' il titolo, ho già capito la situazione. Quelle di Wurmbrand però vi possono solo essere Richard Wurmbrand, Wurmbrand con la doppia V.
Sì.
Ok? Quindi scrivetelo come suona, andate alla libreria, allora ve lo dico. Richard Wurmbrand, doppia V. Andiamo?
Yes.
Allora, dove chiedevamo? Sull'atmosfera nella famiglia?
Yes.
Ecco, quindi assicuriamoci di creare un'atmosfera nella nostra famiglia, di discepolato, se ne abbiamo l'autorità. Io qui sono papà e quindi insisto su quello. E grazie a Dio che sono papà, perché se no non avremmo potuto. Allora, siete figli o mogli o eccetera, bene, se la famiglia non vi segue e voi andate avanti per Gesù, non è che... E non potete permettere alla famiglia di fermarvi, come dice, dammi la scrittura per favore, Matteo 24, credo 13.
Matteo?
Sì.
24, 13. Ma chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvato.
Ok, quindi se vogliamo essere salvati dobbiamo perseverare sino alla fine, non perché le opere ci salvano, ma perché mostrano che siamo salvi. Se invece le nostre opere mostrano che abbiamo abbandonato il Signore, punto e basta, non è che perdiamo la salvezza come dicono falsi profeti, ma non l'avevamo mai. Ci siamo?
Sì.
Allora, okay. Allora, quindi l'atmosfera nella famiglia, o la famiglia ci segue o facciamo senza. A posto?
Sì.
È troppo duro?
Sì.
È perché dicono, ma la Bibbia dice di amare i genitori, i figli, d'accordo, però non è che la Bibbia dice di amare più di Dio. Giunge il momento, Matteo 19:29, che devi abbandonare la famiglia che non ti vuol seguire. C'è giunto il momento che Lot ha dovuto abbandonare la moglie che non voleva seguire, è diventato statua di sale, e via di seguito. Va bene, allora andiamo avanti. Poi l'altro punto, vogliamo parlare della memorizzazione.
Ok.
Va bene? Quindi una cosa che ci aiuterà a diventare pastori è memorizzare la parola. Va bene? Quindi, però la memorizzazione senza praticazione non serve a molto. Perché i farisei memorizzavano, però non praticavano. Quindi memorizzare sì, ma praticare. Quindi costantemente lavarci il cervello con la parola di Dio. Non lavarci il cervello, cioè insozzarlo con cose mondane del mondo, televisione, sport, politiche. E neanche permettere che le notizie telegiornali, le notizie mondiali ci deprimano, non andiamo a dormire la sera pensando al telegiornale.
Amen.
Il telegiornale veloce, io il telegiornale lo vedo su internet, di corsa, di volata, cerco di non, ok? Quindi cercare sempre di approfondire le cose del Signore, che quando la mente vaga, ok, deve vagare nelle cose di Dio, non vagare nelle cose del diavolo, pornografia, politica, eccetera. E questo dipende da su cosa la nostra mente si sofferma, e la nostra mente spirituale, il nostro io spirituale, la nostra anima spirituale deve dire alla nostra mente cosa pensare, cosa non pensare. Non dobbiamo farci guidare dal nostro cervello umano carnale, egoista. Ma il nostro essere, il nostro io, nato di nuovo, il nostro uomo spirituale dentro, c'ha una mente ed è separata dalla mente carnale, la mente di Cristo. Questo deve dirlo, deve dire alla nostra mente carnale cosa pensare, cosa fare, cosa non fare. Per questo che Paolo ha detto, io porto in schiavitù ogni pensiero all'obbedienza di Cristo.
Amen.
Va bene, quindi memorizzare. Memorizzare né tanto né poco, secondo la tua velocità.
Sì.
Io ho qui dei bambini che memorizzano 10 volte più di altri.
Sì,
proprio,
sì.
Proprio memorizzano, terrificante come memorizzano. Loro gli serve il 20% della scuola degli altri. Insomma, ci sono bambini che qua in un'ora imparano la scuola che un altro ci vuole 3 ore. Quindi non vuol dire niente. L'importante è che siamo fedeli. Capito? Ci sono persone che corrono a una velocità, altri a una velocità più lenta, ma non vuol dire niente. L'importante è mettere tutto il cuore, va bene?
Sì.
Quindi,
ma voglio dire che i tuoi figli, e questa è una cosa che si può applicare anche a altre famiglie, i tuoi figli sono così e fanno scuola veloce, 1 ora, 2 ore, perché sono ispiranti. Per loro un giorno è fatto di cose ispiranti, di fare progetti per Gesù, evangelizzare, andare fuori, fare teatrini, cose che gli piacciono. Però fare la scuola da mattina fino alla sera è molto annoiante.
Noioso.
Io mi ricordo, I was bored.
Sì, mi annoiavo.
Io mi annoiavo molto studiando ore e ore per cose che non ho avuto mai bisogno, che dopo 2 o 3 giorni mi dimenticavo. Ho memorizzato solo perché così era. Però loro no. Loro fanno dei progetti ispiranti. E se possiamo dare ai figli cose da Dio, cose giuste, che sono ispiranti per fare per Gesù, poi vedremo che sono più felici di fare anche le cose, che lavare i piatti, anche cucinare, anche pulire, perché sono ispirati, non sono sempre
annoiati. Sì, la chiave è l'ispirazione. Il giorno Gesù mi ha detto, la chiave è l'ispirazione.
Yes.
Quindi per questo che io pregate, il Signore mi ha dato il ministero, per esempio, di fare teatro. Io quando ho cominciato a servire il Signore non sapevo niente di musica, niente di teatro, niente. Ho pregato e Gesù mi ha dato. Quando ho cominciato ad avere figli, ho pregato a Gesù, dammi ministeri ispiranti che i miei figli gli piacciono.
Sì, senza essere religiosi.
Quindi teatro. Quindi abbiamo cominciato a fare teatro e c'è un grande successo. Tutte le chiese che ci conoscono ci invitano. Poi andiamo nella chiesa.
Anche
dico,
le scuole.
Venite anche nella mia chiesa, dice quelli che sono dentro lì nella chiesa. O venite nella scuola, o venite qui. Ci invitano perché il teatro è unto del Signore.
Sì.
Come dice, lo stesso la musica, lo stesso abbiamo comprato un piano e adesso ci sono dei bambini qua che suonano il piano.
Keyboard.
Come si dice?
Keyboard.
Comunque la tastiera. No?
Yeah.
Comunque e suonano, noi li chiamiamo piano, perché c'è un bambino di 12 anni, 13 anni, Andrea, lui è 13 anni, suona il piano benissimo. E quindi fare cose ispiranti, non prendere i bambini abbibbiati sulla testa costantemente, rimproverarli.
Sì.
Devi leggere la Bibbia, devi memorizzare, devi dire il Vangelo. Non è il modo di fare, non lo faranno mai. Il modo di fare non è il pastore che dice andate a evangelizzare le anime, il pastore che dice seguitemi. C'è stata questa sorella che è venuta da noi a trovarci e ha detto, ma il mio pastore dice sempre di che dobbiamo andare a predicare. E lui predica. No, è sbagliato. Questo non è così che si fa. Il pastore deve essere come Gesù, deve essere il primo a dare in strada.
Amen.
Deve essere il primo a dare l'esempio.
Amen.
Non è mica armiamoci e partite.
Sì.
Non è armiamoci, io vado davanti a voi. Va bene?
Sì.
Quindi l'importanza di memorizzare costantemente la parola di Dio e non memorizzare cose del mondo, allontanarsi dagli sport, dalle politiche, come ho detto, videogames, queste cose. Attenzione, ai bambini non è che possiamo sempre dire di sì, dobbiamo imparare a dire no, questo non è buono per te.
Sì.
E non è buono per te. Perché? Perché non è buono.
Però
e poi,
poi
a volte gli facciamo vedere dei video che io raccolgo da internet sul bullismo, sulla droga nelle scuole, sull'americanismo in America, che l'America è un idolo per molti, come l'America è un disastro di violenza, un disastro di blasfemia, di perversione. I bambini adesso che si stavano infatuando sull'America, adesso capiscono che l'America è un mucchio di immondizia, a parte qualche cristiano.
Hmm. Sì, e poi quando prendi qualcosa che gli piace ma è sbagliato, come videogames, per esempio, assicurarti di spiegarli, come tu hai detto, e anche dargli un'altra cosa a cambio che è buona, per esempio una bicicletta, o i tuoi figli, Giuseppe.
Il Signore ce ne ha date 5, guarda, 9 di zetta, guarda che...
Sì, però il Signore ti ha mostrato anche di involve them,
e coinvolgerli.
Coinvolgerli nei progetti, nel senso che invece di mettersi al computer a giocare videogames, i tuoi figli stanno costruendo video per YouTube.
Uh-huh.
E gli piace molto usare i programmi, mettere le foto e tutto.
Sì, sì.
Per loro è come un gioco.
È come un gioco per loro.
Però fanno qualcosa per Gesù.
Con quel gioco stanno predicando il Vangelo.
E adesso lo fanno meglio di noi.
E adesso lo fanno meglio di noi. bambini so giovani.
So always change the wrong things with something good.
Sì, esatto, convertire le cose che il diavolo usa e convertirle in cose che Dio possa usarle.
Yes, yes.
Quindi ti piace il computer? Bene, usiamolo per Gesù. Amen. Per esempio, qui c'ho la ragazza di 17 anni e nessuno ha accesso a internet, ci mancherebbe altro. Internet è la bocca del diavolo, se non sei capace a barcamenarti finisci dalla fossa.
Ma con permesso fanno ricerche su internet?
Sì, con permesso, però in consiglio, insieme a qualcuno.
Sì.
Che non, cioè non è che lasciamo i bambini andati per le strade a incontrare amici, drogatevi, no. Andiamo e si fanno progetti insieme.
Sì, sì.
I bambini sono curati. C'è l'addestramento che dobbiamo dare ai nostri figli, loro sono principi e principesse per il regno di Dio. Dobbiamo trattarli come principi.
Amen.
Quindi curare nel cibo fisico, materiale, nel cibo spirituale, nella scuola, nella memorizzazione, nel leggere la Bibbia, nell'andare a evangelizzare, nel proteggere dalla televisione, proteggere dalle perversioni e tutte queste cose. Loro sono i principi di domani, sono il futuro di Dio.
Mm-hmm.
E mandarli in una scuola da dove imparano omosessualità, perversioni, sesso pervertito, droga, violenza, egoismo, ad amare il mondo, amare la televisione, amare i videogames, e cioè per me è quasi un omicidio. Capisco certi fratelli che non lo sapevano queste cose e che capisco che sono incastrati in queste cose, ma io a più presto chi può uscire ne esca. Per questo ripeto, io mi sono tenuto sempre quasi sempre fuori dall'Italia, e non solo per evangelizzare in tutto il mondo, ma anche per proteggere i bambini.
Hmm.
Quando sei nella tua nazione, gli anticristi ti localizzano, ti rintracciano, poi cominciano vaccinazioni, scuola, e questo e quello. Cioè vogliono che i tuoi figli diventino zombie come loro, invece no. Io mi tengo sempre in viaggio, spostandomi di qua e di là, e sono sempre, per grazia di Dio, un passo avanti, un balzo avanti del diavolo. Va bene?
Grazie Gesù.
Bene, il prossimo punto parlerei della testimonianza.
Ok.
C'è un altro punto per essere pastori. Tutti noi pastori, bisogna che tutti noi evangelizziamo sempre. Ovunque il Signore ce ne offre l'opportunità. Mi dai una scrittura Atti 5, per favore? Perché se smettiamo di evangelizzare, siamo morti.
Atti 5.
In attesa del funerale, se seppelliti. Non smettete di evangelizzare. Atti 5, 42, sì.
42. E ogni giorno nel tempio e per le case non cessavano di insegnare e di annunziare la buona novella che Gesù è il Cristo.
Amen. A volte bisogna organizzare, dire ok, andiamo a quella città, andiamo qui, andiamo là, d'accordo, però non è che sempre riesci a organizzarti, andiamo qui, andiamo là. E allora come fai ad andare in tutto il mondo a predicare il Vangelo? Marco 16, 15. Infatti quella scrittura non dice, se vai nell'originale greco, non dice andate in tutto il mondo, perché è una cosa impossibile.
E cosa dice?
Dice mentre andate in qualunque parte del mondo.
Mentre andate?
Sì.
In qualunque parte?
Cioè praticamente dice in qualunque parte del mondo ti trovi evangelizza, capito? Perché andate in tutto il mondo non ha senso, nessuno può andare, neanche Gesù l'ha fatto. Quindi l'originale greco dice in qualunque parte del mondo, cioè il significato è questo più o meno, in qualunque parte del mondo andate, evangelizzate.
Amen.
È logico?
Sì.
Quindi al lavoro
è più evangelizza,
dice ma mi licenziano, gloria a Dio, come mai non ti hanno ancora licenziato? Cosa c'è? Qual è il tuo problema che ancora non ti perseguitano? C'è qualcosa di distorto, c'è qualcosa che... Qual è il tuo problema? Non ti perseguitano, ma non c'è qualcosa che non va con te. Che la Bibbia dice tutti quelli che predicano il Vangelo saranno perseguitati. Perché te non ti perseguitano? Mica per caso sei morto nello spirito. Ma perdo il posto di lavoro, gloria a Dio, gloria, bellissimo perdere il posto di lavoro, vuol dire che Dio dovrà benedirti. Vuol dire che dovrai vedere se Dio è morto o se è vivo, se serviamo e preghiamo e cantiamo canzoni a un Dio morto o a un Dio vivo.
Wow.
Prova ad andare da là, da Buddha, da Confucio, dagli dei indù e dire guarda, io ho bisogno di questo, vedi se Allah ti risponde. Vai da Allah e digli Allah, guarisci, mi sono ammalato. Up, nessuno risponde. Perché? Perché non esiste Allah. Prova ad andare da Buddha o da Confucio o da qualcuno di questi dei indiani, indù. Vedi se ti rispondono loro.
Sì.
Sono morti, che devono rispondere. Però quando tu vedi Gesù, dici, Gesù, mi hanno licenziato perché predicavo il Vangelo. Allora, se Dio non fa qualcosa, vuol dire che Dio è falso. Per me ha sempre fatto qualcosa, perché non fa niente per te? Certo, non lo farà alla maniera degli uomini. Non è che dice, hai perso $1,000, qui ci sono 2,000. No. Sì. Può darsi che deve andare in un deserto, in una caverna. Sto parlando in senso figurato.
Una prova di fede.
Certo, certamente. Capito? Magari deve andare in un Getsemani. Non è che Dio ti dice, oh, hai dato la decima al pastore che ti ha detto che se dai la decima a Dio, tramite la tasca del pastore, parentesi, allora Dio ti darà 100 volte tanto, così tu hai investito $100 e volevi indietro $10,000. Dio non funziona così, scusa, che dai $100 e dai 10,000 indietro. Questo fai più soldi di uno spacciatore di droga. Come dai un pastore... $10 ne vuoi indietro 1,000, ma scusa, tu fai più soldi di uno che vende droga. Ma caspita, ma guarda, se funzionasse così, le chiese sarebbero piene di spacciatori di droga. Perché non lo sono? Perché sono bazzecole, sono stupidaggini.
Sì.
Dio non ti dà $1,000 se dai $1. Dio ti prende il dollaro e dice adesso vai senza. Perché? Ma ti mette alla prova, ecco perché. Capito? A volte io ho un acciacco o qualcosa, prego per la guarigione, e quello guarisce e io no. Oh, come, io sono fratello Giuseppe, com'è che non sono guarito? Alleluia.
Amen. Tu sei fratello Giuseppe, come mai non sei guarito?
Perché è così, prove. A me cosa mi interessa? Io prima muoio, meglio è. Ma intanto fammi godere la vita per Gesù e con Gesù e seguendo Gesù e andando con Gesù e predicando Gesù, tutto il resto è immondizia.
Amen.
Alleluia. La parola al presidente.
Allora, ascoltiamo un canto, allora.
Allora, vuoi spiegare il canto o anche questo sì. Internos?
È un canto di Marcello Marocchi, Un mondo senza anima, che dice che sempre vogliamo un mondo più bello, vogliamo pulire i fiumi, il cielo, vogliamo tutto nuovo, foreste alte, vogliamo bambini sani,
e
vogliamo montagne verdi.
E l'anima, ma l'anima quando la puliamo?
E quello è il punto. Vogliamo, ma dell'uomo cosa ne facciamo? L'uomo come lo cambiamo?
Capito? E se, appunto, se non andiamo da Gesù, si continua a sprofondare, il mondo sta sprofondando.
Sì.
Usciamo, abbandoniamo il Titanic.
Amen.
Perché fra poco affonda.
Sì.
Iceberg in vista. Lo vedi l'iceberg? Guarda bene davanti, lo vedi l'iceberg? Si chiama un iceberg che si chiama l'Anticristo, sta arrivando.
Sì.
E il Titanic del cristianesimo mondiale sta andando esattamente diritto. Tutti cantando, sai che sul Titanic ballavano, cantavano,
sì,
si ubriacavano,
sì,
bevevano champagne, hai capito? E finché si sono schiantati contro l'iceberg. Non è stato uno dei più grandi incidenti, però è famoso perché per quel tempo era grandissimo. Quindi è un monito grandissimo. Il Titanic del cristianesimo, ballando, cantando, sedendosi in chiesa la domenica, cantando canti a Dio, stanno diritto all'iceberg dell'Anticristo. Con i loro falsi profeti, dormite, non preparatevi, perché saremo rapiti su un letto di rose, continuate a cantare le ninna nanne.
Marcello Marocchi, Un mondo senza anima.
Attenzione che viene l'iceberg. Amen.
Amen.
Prepararsi.
Vogliamo pulire i fiumi, vogliamo pulire il mare, vogliamo pulire il cielo, faremo tutto nuovo. Vogliamo foreste alte, vogliamo laghi come specchi, vogliamo spiagge deserte, le vogliamo sempre aperte. Vogliamo cavalli bianchi, vedere gli aironi in volo, vogliamo che la faccia non si sporchi più di nero, vogliamo bambini sani con un futuro dentro gli occhi, vogliamo montagne verdi e non alberi secchi, vogliamo Vogliamo pulire i fiumi, vogliamo pulire il mare, vogliamo pulire il cielo, faremo tutto nuovo. Vogliamo vedere un bimbo che coglie fiori in mezzo a un prato, correre a piedi nudi senza il rischio che si buchi.
Continuiamo a Radio Blast, cari fratelli. Parlavamo prima di come fare dentro la famiglia un'atmosfera di discipolato.
Eh sì, perché senza quell'atmosfera lì, sai, che vita triste, disgraziata, lì sempre a pettegolarsi, sempre a punzecchiarsi, sempre a criticarsi, brutto. Creare un'atmosfera di amore. E per creare un'atmosfera di amore bisogna essere amorevole, non aspettare che il coniuge, il fratello, la sorella facciano il primo passo, che ci perdonino, che siano pieni di amore. Noi dobbiamo fare il primo passo, noi dobbiamo essere come Gesù. Tutti vogliamo essere come Gesù, però non facciamo il passo di Gesù, aspettiamo che gli altri siano Gesù.
Sì.
Bene, essere come Gesù non è una canzone, è una messa in pratica, non è una canzone cantata a livello teorico. È una vita vissuta, cominciare quindi con sacrificio, quindi mettendosi in ginocchio e chiedendo a Gesù: dammi la forza, non ci riesco, dammi la forza Gesù, aiutami, e Gesù ti aiuterà se sei abbastanza disperata. Leggi Proverbi 22,6, guarda per favore.
Proverbi 22,6. Sì. Ammaestra il fanciullo sulla via da seguire ed egli non se ne allontanerà neppure quando sarà vecchio.
Deuteronomio 6, addestrare i bambini all'inizio, cioè tu stai seminando, è come un seminario continuo, poi il bambino arriva all'età, magari 18 anni, e segue il diavolo, segue il mondo, segue l'egoismo, segue quello che vuole far lui, non quello che vuole Gesù, segue quello che dice il mondo, non quello che dice Dio, segue la sua testa carnale, non la mente di Cristo, e poi sappiamo come finisce. Dopo alcuni anni di grande gioia, figlio al prodigo, si ritrova divorziato con qualche figlio di qua e di là, a dover magari mantenere una moglie divorziata con figli, quindi mantenere, pagare ogni mese a una moglie e un figlio che ha perso. E se una moglie se sta lì senza marito o cercassene un altro e non lo trova mai, finché non trova Gesù.
Sì.
Va bene, ce l'hai, leggi anche Deuteronomio 6, verso 6 a 9.
Deuteronomio 6, da 6 a 9. E queste parole che oggi ti comando rimarranno nel tuo cuore, e inculcherai ai tuoi figli, ne parlerai quando sei seduto in casa tua, quando cammini per strada, quando sei coricato e quando ti alzi. Le legherai come un segno alla mano, saranno come fasce tra gli occhi, e li scriverai sugli stipiti della casa tua, e sulle tue porte.
Capito? Quindi questo è il comandamento, e questo qui non è passato con Gesù, questo è Gesù. Va bene, attenzione, questa non è la legge di Mosè, e cerchiamo di non essere ciechi.
Amen.
Dice: queste parole che ti comando, cioè le parole che Mosè ha dato, oggi sono le parole di Gesù, il Vangelo. Dice: le insegnerai diligentemente ai tuoi bambini, quindi lascia perdere videogames, televisioni e altre marchingegni del diavolo, insegnare le parole di Dio, e non come predica, come fanno nelle chiese la domenica, insegnargli con amore, in una maniera divertente,
sì.
Mentre se vuoi comprare un gelato, digli questo qui, sai, Gesù mi ha detto di comprarti un gelato. Se fai una torta, sai, stavo pregando e Gesù mi ha detto, fai una torta per i bambini. Se gli fai un regalo, sai, Gesù mi ha mostrato di farti questo regalo.
Also, the children here, they love to do Bible mimes. The children go in a room, come out and act out a Bible story without words, and we the adults have to guess it.
Sì, i bambini qui da noi gli piace andare in una stanza separata, preparare un teatrino, ci mettono 5-10 minuti, poi vengono fuori
senza parole,
lo recitano e noi dobbiamo indovinare quale storia della Bibbia stanno parlando.
Oh, le piace molto.
Ai bambini gli piace moltissimo.
Because they make us look stupid and they like that.
Sì, perché vedi, gli adulti non lo sanno, non capisco. Noi invece. Quindi insegnare ai bambini, poi dice parla dell'amore del Signore, non delle prediche del Signore, non delle prediche religiose buttate nell'immondizia. Parla dell'amore di Gesù. Cioè gli insegnamenti di Gesù, presentarli sempre in amore, col sorriso, e con in una maniera ispirante. Chiaro, a volte ci sono storie tragiche che si può anche piangere, non è questo che voglio dire, che devi ridere quando c'è bisogno di piangere. No, entrare nell'atmosfera della parola, dello spirito dell'insegnamento. Poi qua voglio dire di usare la Bibbia come un bastone. Vai in chiesa, prega, memorizza. No, devi ispirare. Infatti i nostri bambini che memorizzano, non perché abbiamo una regola, non abbiamo mai avuto una legge di memorizzare, li abbiamo ispirati. Abbiamo cominciato quando avevano 3 anni, 4 anni, a memorizzare mezza scrittura, e gli davamo delle noccioline, gli davamo delle castagne, non dolci, che dolci qui caramelle non le diamo perché ora virano solo i denti.
Sì.
Quindi facciamo torte, sì, però tutti insieme si fa una torta e si mangia tutto lì. Ma qui caramelle non esistono, gomma da masticare, niente, perché cos'è sto? Va bene, quindi mentre parla ai tuoi figli, dice il comandamento, quando ti siedi nella tua casa, e quando cammini per la strada, quando vai a dormire, quando ti alzi. Quindi sempre parlare, sempre trovare un modo. Qui abbiamo un sacco di Bibbie illustrate, film cristiani, abbiamo ogni tipo immaginabile di canto cristiano, film del Vangelo, perché abbiamo in abbondanza. E qui si guarda solo cose che guidano al Signore, film, storie, cartoni animati, sempre Gesù e Gesù e Gesù. Siamo fanatici per Gesù, siamo estremisti, radicali. E non comprendiamo uno che non lo sia, che Gesù è stato un fanatico, Gesù è stato un estremista, un radicale, altrimenti non sarebbe andato sul Calvario a morire per un disgraziatone come me,
sì.
Uno che si meritava l'inferno. Quindi come possiamo dire sono cristiano ma non fanatico? Guai a te, guai a me se non lo siamo. Va bene?
Amen.
Quindi dobbiamo entrare nello Spirito di Cristo. Se cominciamo a fare questo senza Spirito Santo, se cominciamo a obbedire a questa cosa senza essere battezzati dallo Spirito Santo, mentre preghiamo per esso, prima o poi lo riceveremo. Perché dice in Giovanni 14:23, dice chi obbedisce la mia parola, noi verremo da lui. Prima obbedire la parola, poi viene Gesù. Va bene?
Amen, amen. Grazie Gesù.
Abbiamo parlato dell'importanza di ascoltare la voce del Signore, su questo c'è molto da dire. Cioè, una volta ricevuto lo Spirito Santo, va bene, Gesù ci parla anche prima dello Spirito Santo, però solo che non capiamo.
Come ci parla prima?
Sì, anche senza Spirito Santo, Gesù ti parla, solo che non sai chi è Gesù, sei confuso. Quando c'è lo Spirito Santo è più facile discernere. Però io conosco a volte, anche è capitato a me di situazioni, di prendere decisioni e non riuscivo a capire la volontà di Dio, c'è lo Spirito Santo. Sono stato battezzato, però è che bisogna scoprire, studiare la parola, studiare il Vangelo, studiare la Bibbia, e la Bibbia ti mostra, la Bibbia è bellissima per sapere se è lo Spirito Santo che ti guida o se invece è il diavolo che fa finta di essere lo Spirito Santo, perché è sempre così. Quindi conoscendo la Bibbia tu sai la differenza.
E questa è una cosa grande da imparare, perché mi ricordo a volte quando cercavamo la volontà di Dio e incontravamo ostacoli, e ci chiedevamo, ma questo è Dio che ci ostacola o è il diavolo?
Esatto, guarda.
È importante sapere la differenza.
Sì, leggi Isaia 30:21, guarda. Infatti, memorizzate questa scrittura, fratelli. Isaia 30:21. perché avete bisogno di usare questa scrittura quando il diavolo viene e vi inganna. Sai, c'è da prendere decisione, mi sposo con questa donna o quell'altra donna, quest'uomo o l'altro uomo, sto in questa città o mi sposto, sto in Europa o esco dall'Europa che viene l'anticristo. Cioè, dobbiamo ascoltare la voce dello Spirito Santo. Isaia 30:21, cosa dice?
30:21. Quando andrete a destra o quando andrete a sinistra, le tue orecchie udranno dietro a te una parola che dirà: questa è la via, camminate in essa.
Che questo è il modo del Vecchio Testamento, ok? Mm-hmm. Udrei di dire le parole profetiche. Nel Nuovo Testamento è molto più facile. Dio non deve parlare in inglese o italiano.
Ma sarebbe più facile sentire la voce.
Sì, però vedi, diciamo, Dio parla con segnali. E come televisione riceve un segnale, poi lo deve decifrare, tradurre, la televisione lo traduce, e tu sulla televisione scegli la lingua, inglese, francese, italiano. Mm-hmm, mm-hmm. E quando arriva la televisione il segnale non è in italiano, è un segnale elettrico, mm-hmm. un segnale radio, televisivo, e la televisione lo traduce nella lingua. Quindi quando Dio ci parla, non è che ci parla in italiano, in greco, in ebraico, in inglese, Dio ci manda un segnale. Allora il nostro spirito lo traduce in italiano, lo traduce in inglese, va bene? Quindi sentire la voce, sì, Dio può anche sentire la voce, Dio magari a volte ti parlerà con delle parole, ma di solito sono dei segnali che Dio ti manda alla tua anima e che tu devi decifrare tramite la Bibbia.
È questo che a volte è difficile, sapere se quella voce è Dio.
E come un bambino tu gli insegni i principi. Non è che sei sempre lì a parlargli al bambino. Il bambino poi cresce, diventa adolescente, va nelle strade da solo ed ecco che c'è un amico che dice: proviamo un po' di marijuana. Tu non stai lì e digli no. E quello dice: sì, la marijuana non dà sua fazione. Non dà sua fazione, però ti porta a una droga maggiore.
Mm-hmm.
Sì. E tu non stai lì per dirglielo. Deve essere il fondamento che tu gli hai insegnato, che quando il bambino cresce non se ne diparte, non se ne allontana. Tu non sei lì in mezzo alla strada, non sei lì a scuola per sussurrare a tuo figlio non fare questo, non fare quello. Deve essere nel suo cuore. E allo stesso modo noi dobbiamo imparare la Bibbia, di maniera che la Bibbia, il Vangelo, sia nel nostro cuore, che quando il diavolo viene e ci dice fai questo, il fondamento del nostro cuore ci dice no, quello è sbagliato, perché il fondamento nel tuo cuore lui sa che è sbagliato.
Allora dobbiamo imparare a discernere il bene dal male, proprio come abbiamo letto in Ebrei
4:12.
Quelli che sono maturi hanno imparato come discernere il bene dal male.
Ah, quello era Ebrei 5.
Ebrei 5, sì, alla fine.
Esatto. Quindi, e come diventiamo maturi? Non è difficile, è sempre decisione, dipende da Dio. Dio, dammi un dono che possa essere fedele. No, Dio non ti dà il dono di fedeltà. No. Dio, dammi un dono che non guardo pornografia, ma Dio non ti darà quel dono. Dio, dammi il dono di scegliere la donna giusta. Dio non ti dà quel dono. Perché queste qui devi scegliere tu. E se quello Dio ti dà il dono, ma se tu vuoi scegliere la donna sbagliata, come Sansone che è andato con Delilah.
Sì.
Capisci? Se tu che scegli, tu devi scegliere. C'è sto fratello in Austria che mi portava in giro con la macchina, mi faceva da autista, Dio lo benedica, e siamo andati a evangelizzare, c'era anche tu, no? Siamo andati in una ventina di chiese a evangelizzare, Dio lo benedica. Io dormivo mentre lui guidava, perché predicavo la mattina,
sì.
E poi predicavo anche la sera, e sì, dovevo dormire pomeriggio, io dormivo in macchina.
Tu predicavi come 7 ore in continuo, e poi veloce, la prossima chiesa.
Arrivavamo tardi,
sì.
E allora aspettarci davanti alla porta, no?
Sì, sì.
E che c'è da spostarsi 100 chilometri, a volte 200 chilometri. E questo fratello ci portava in macchina, Dio lo benedica, un fratello romeno, Dio lo benedica, che ci portava in giro per le chiese, a Vienna eravamo, che
sì.
Anno? 2009, sì, poi siamo usciti nel 2011. E allora questo fratello mi faceva sempre la stessa domanda, quando viaggiamo tantissime ore, e mi faceva sempre la stessa domanda: Angela, qual era?
Lui voleva sposare una ragazza, però non era sicuro se è la volontà di Dio o no.
E cosa voleva da me?
E dargli una profezia.
Esatto. Lui voleva che io gli dessi una profezia si doveva sposare questa ragazza, no?
E proprio sua sorella, che è una ragazza dolcissima, che ci ospitava.
Dolcissima, che siamo, abbiamo dormito a casa sua.
Sì, lei aveva
madre di tre figli.
Lei aveva tre figli e si è sposato anni fa con uno, perché una profeta, una profetessa.
Una profetessa della sua chiesa pentecostale, no?
Sì, ha profetizzato che è la volontà di Dio che tu sposi quell'uomo. Lei non è stata sicura, mi ha detto, nel suo cuore mai è stata sicura. Però lo ha fatto perché
per
la profetessa ha detto così. E lei adesso era separata e questo uomo voleva uccidere i bambini, l'ha minacciato,
ha chiamato la polizia, si sono separati.
E lui era anche pentecostale.
Adesso non so cosa fanno, sempre che si sono riavvicinati, ma quando eravamo lì io gli ho parlato a lui.
No, adesso stanno bene.
Era un disastro.
Adesso stanno bene.
Sembra che si è pentito, no?
Sì, sì.
Comunque.
È stato un matrimonio per via di profezie.
Sì, allora questo mi chiedeva sempre, la sposa o non la sposa?
Mm-hmm.
E io gli parlavo per delle ore in macchina, e dice, guarda, questo, quell'altro, questo, là. Gli davo tanti messaggi, e lui mi ascoltava anche per mezz'ora filata, poi mi diceva, ma fratello Giuseppe, io non ho capito.
La sposa
sta
o no?
Dicendo di sì o no? E gli do un'altra risposta di 10 minuti, ah sì sì, ho capito, sì sì sì. Alla fine, fratello Giuseppe non mi ha risposto alla domanda, ma la devo sposare o no? E continuavo a dirgli, guarda che devi andare da Gesù, guarda che devi ricevere tu dal Signore. Non me la sto sposando io sta donna. Se non è, posso dirti di sì, poi le cose non funzionano e tu vieni a chiedere a me che donna mi hai dato.
Come la tua sorella, infatti.
E come Adamo ha detto a Dio, che Dio gli fa, Adamo, perché hai mangiato il frutto? È la donna che tu mi hai dato.
Tu
me l'hai data, è colpa tua.
Sì. Però le ha dato anche tanti consigli pratici di come fare per controllare se questa ragazza è giusta o no, cominciando a lavorare insieme per Gesù, mm-hmm. evangelizzare insieme, fare sì. progetti insieme, servire Gesù senza coinvolgersi sessualmente o
esatto.
sentimentalmente.
Esatto, sesso è l'ultima cosa, fratello. Quando cominci a fare del sesso sei già inguaiato, te la sposi per il sesso.
Sì.
E poi quello lì, sai,
le ha detto di,
come neve al sole.
Le ha detto di aspettare mesi, anche un anno, due anni, finché tu sai sicuramente che lei è la donna giusta, che lavorate bene insieme,
sì.
che avete passato qualche problema insieme.
Poi tu hai una relazione sessuale con una prostituta e tutto va bene per una mezz'oretta, capisci? Per una notte tutto bene, l'hai pagata bene. Quindi a trovare l'unione nel sesso non è un problema, capisci? Ma il fatto è quando ti svegli e quando scendi dal letto che devi... Ok, che succede adesso? Che ti trovi davanti una donna così, un uomo così, e devi... E poi vengono i figli, e poi ci sono divisioni, uno vuole far crescere i figli cristiani, l'altro no, quello vuole fare senza televisione, l'altro invece la vuole, e uno vuole evangelizzare, l'altro dice no, andiamo a evangelizzare, dice no, andiamo in chiesa a sederci, capisci? Quindi controllare queste cose prima, va bene?
Sì.
Ok.
Adesso sono sposati.
Si sono sposati.
Hanno
adesso.
Aspettato 2 anni e si sono sposati.
Vedi, hanno aspettato 2 anni.
Sì.
Gloria al Signore.
Sì, grazie Gesù.
E sembra che stanno bene, no?
Sì, stanno molto bene. Sì.
Sembra che è andata bene.
Una famiglia benedetta.
Quindi, guarda, andiamo avanti?
Sì.
Dunque, essere una chiesa di pastori. Dammi la scrittura, guarda. Chiesa di pastori, Giovanni 14, 12, che abbiamo citata prima, la leggiamo.
Giovanni 12?
14, 12.
Ah, 14.
Capitolo 14. 12. Leggere, la abbiamo già citata prima.
In verità vi dico, chi crede in me farà anche egli le opere che io faccio, anzi ne farà di più grandi di queste, perché io vado al Padre.
Ok, come si interpreta vado al farlo al Padre? Vado al Padre e torno sotto forma di Spirito Santo. Quindi opere maggiore, non perché noi siamo maggiori di Gesù, perché siamo maggiori di prima, nel senso che adesso Gesù è in noi più potentemente di prima, perché è lo Spirito Santo in noi.
Amen. È lui che fa le opere.
Quindi, come dicevo, io ho cominciato a vedere miracoli di guarigioni quando ho continuato a insistere, e alla fine li ho visti. Quindi, se te vuoi avere doni di miracoli, parlare in lingue, profezie, essere un piccolo apostolo, insomma, continua, vai, muoviti. Il bambino non impara a camminare se dice no, non voglio neanche provare. Fin quando sta seduto in chiesa, seduto su una panchina, e non provi a seguire Gesù, camminare per Gesù, parlare per Gesù, evangelizzare per Gesù, salvare anime per Gesù, è chiaro che non ci riuscirai mai. E deve esercitarti, figliolo, fratellino, diamoci una mossa. Alziamoci questa sedia a rotella, va bene?
Amen.
Quindi se vogliamo fare maggiori opere, come Gesù ha detto, guarda Matteo 10, guarda.
Ok. Okay.
La famosa scrittura sulla potenza, Matteo 10:1.
Poi chiamati a sé i suoi 12 discepoli, diede loro autorità sopra gli spiriti immondi per scacciarli e per guarire qualunque malattia e qualunque infermità.
Quindi siamo chiamati a fare grandi opere e non possiamo farle se non diventiamo una chiesa di pastori. Come dico, qui sono l'anziano, non voglio essere l'anziano degli altri tutti i giovani, voglio tutti anziani qua. Perché uno di questi giorni io me ne voglio andare in paradiso, voglio andare da Gesù. E può darsi che me ne vado prima di voi, non lo so. Non so se il Signore mi fa campare fino a come Metusalemme, cioè alla fine della tribolazione.
Speriamo che ti fa.
Se Dio vuole, va Amen. Bene, se no sono contento di andare, guarda.
Ma guarda che se muori ti risuscitiamo.
Sarà meglio che quello non ve l'insegno, allora. Non ti azzardare a risuscitarmi.
Preghiamo per la fede di risuscitare i morti.
Quindi, cioè, io la più grande gioia provo quando siete tutti pastori, che posso rilassarmi e amare Gesù, adorare Gesù, fare una passeggiata sotto gli alberi, dire grazie a Dio, ci sono i fratelli che stanno predicando con me, meglio di me. Io non vedo l'ora che arrivino più fratelli qui in questa zona, che ci danno una mano a evangelizzare qui, nel nome di Gesù.
E alcuni sono venuti.
Sì, ha visto ieri.
C'è una famiglia bellissima da Italia che stanno visitando questi giorni.
Sì, sono qui che ci visitano.
Adesso stanno già andando in giro in altre città per conoscere tutto.
Sì, si torneranno, grazie Gesù. Sono venuti per 10 giorni, ho preso l'aereo, andiamo da Fratello Giuseppe. Che ispirante, gloria al Signore. Quindi va bene.
Amen.
Sì, infatti ci conosceva solo alla radio, così è venuto a toccare di persona, ma esiste la situazione qui? Cos'è che ha detto ieri che ha trovato una che è rimasta abbastanza contenta?
Sì,
no?
sì.
Grazie Gesù, di Dio li benedica tutti quanti, sono in quattro.
Sì.
Allora, andiamo al prossimo, andiamo avanti?
Sì.
Cosa dice se parliamo un po' di 144.000? Guarda, vuoi leggere Apocalisse 14.1?
Apocalisse 14.1?
Sì. Cosa c'è a che fare questo con la chiesa dei pastori? Leggiamo.
Poi vidi l'agnello che stava in piedi sul monte di Sion, e con lui erano 144.000 persone che avevano il suo nome e il nome di suo padre scritto sulle loro fronti.
Bene. Leggiamo. Cos'è? 14.
Ho letto 1.
Sì, 14.4, guarda.
Essi sono quelli che non si sono contaminati con donne, sono infatti vergini.
Questo è a livello spirituale, ok? Perché Abramo era sposato, Davide era sposato, mm-hmm. Gesù è sposato. Sai che Gesù è sposato, no?
E non ancora.
Con chi è sposato Gesù?
Sarà sposato.
Con te.
Con la Chiesa.
Noi, con la Chiesa.
Essi sono quelli che seguono l'agnello, dovunque egli va. Essi sono stati riscattati fra gli uomini per essere primizie a Dio e all'agnello.
Alleluia. Amen. 5. Qui parla dei predicatori di stupidaggini, come quelli che predicano che Dio, Gesù dà la salvezza e poi se la riprende, che c'è il rapimento prima della tribolazione. Come fanno a credere se non è già scritto nella Bibbia? Verso 5.
Sulla loro bocca non è stata trovata menzogna, perché sono irreprensibili davanti al trono di Dio.
Che quindi questi predicatori che predicano bugie senza avere senza verificarle scritturalmente, e sono la bocca piena di menzogne, quindi questi non saranno benedetti. Gloria al Signore. Quindi tu sei stata chiamata, Angela, a essere uno dei 144.000?
No.
Sei sicura?
I don't know, but I don't think so.
Sì o no?
No.
Ancora non ti hai chiamato, Signore?
Non lo so,
Allora non dobbiamo essere come loro?
Ma loro sono un grande esempio per noi.
Non dobbiamo essere come loro, allora?
Sì che dobbiamo.
Ma non sei chiamata? Non ti ha chiamato ancora, no?
Quindi, no.
Quindi?
Ma non siamo nel tempo della fine, ancora non ci sono, non esistono.
Allora
ancora.
Ascolta, quello sto cercando di farti dire, ma non lo dice questo.
What?
Non siamo stati chiamati a essere 144.000, perlomeno fino adesso.
Magari qualcuno saranno chiamati.
Magari qualcuno lo sarà, vedremo. Dipende da Dio. Però io voglio vivere, voglio usare come standard, come punto di arrivo, come esempio, i 144.000. Capisci?
Sì.
Cioè non siamo stati chiamati, ciò non significa che andiamo in un dormitorio a dormire.
Sì, lasciamo loro che fanno tutto.
Sì, noi andiamo a dormire in chiesa a cantare canzoni. No, andiamo a seguire Gesù, a vivere come Gesù, il massimo che possiamo. Cosa vuol dire che non sei stato chiamato a 644.000? Cerca di vivere. Chi sono questi? Queste sono le guide del tempo della fine, sono 144.000 pastori, evangelisti, profeti.
Sì.
Che guideranno la Chiesa nel tempo della fine, durante la tribolazione, quando non ci sarà internet, smartphone, silly phone, crazy phone. Traduci.
Quando non ci sarà smartphone,
telefono intelligente.
Telefono intelligente, telefono stupido.
Telefono fesso, telefono broglione, telefono bugiardo. Bene, e quindi quando non avremo più queste computer, smartphone, email, WhatsApp, what's down, what's here, what's there, e, eccetera, Twitter, come si dice in italiano? Twitter. Cinguettare. Twitter, email, tutto quello, Facebook, eccetera. Quando non ci saranno più queste cose, allora noi dovremo essere, cioè la Chiesa sarà guidata dai 144.000.
Sì.
Cioè ci saranno milioni di cristiani sbandati, i falsi profeti, quelli che dicono che ci sarà rapimento prima della tribolazione, saranno o morti, oppure come Giuda avranno ricevuto il marchio della bestia. Credo che molti di questi riceveranno il marchio della bestia, perché sono così fuori binario molti di questi che neanche sapranno la differenza. C'è questo falso profeta, il capo della chiesa calvinista, un certo John MacArthur, grandissima chiesa cristiana in America, sempre in televisione, John MacArthur, e lui disse, cosa predica, te l'ho già detto altre volte,
sì,
dice
sì.
Non c'è, ricevete pure il marchio della bestia perché poi vi pentite dopo. Questo qui è un falso profeta, uno dei più grandi che ho mai sentiti, perché Apocalisse 14, verso 9, dice se ricevi il marchio della bestia vai all'inferno.
Perché il marchio ti controllerà, puoi pentirti più.
Ma come fai a pentirti che il marchio ti dice che pentirti di cosa? Non fa niente di male?
Sì.
E se qui stai seguendo questo grande politico mondiale, che la Bibbia chiama l'anticristo, un grande uomo che parla sempre di pace, sì, fa guerre, però a fin di bene, per la pace.
Mm-hmm.
Tutte le guerre che sta facendo l'America fino adesso, che ha fatto, sempre per la pace le ha fatto. Sempre
sì.
Per la pace. Il diavolo c'è la maschera della pace, amen? Va bene, quindi se vogliamo essere una chiesa di pastori, guardiamo i 144.000, viviamo come loro, guidiamo le pecorelle, non cerchiamo di innalzare la nostra chiesa, la chiesa di fratello Giuseppe, di sorella Deborah, la chiesa pentecostale, pentecattolico, pentebattista. Innalziamo la chiesa di Gesù, va bene, non c'è tempo per la mia chiesa o la tua. Che cosa gli interessa a Dio della tua chiesa? Dio gli interessa la chiesa di Gesù, così interessa gli edifici di pietre morte, stramorte e stramarce, gli interessa la chiesa di pietre eterne.
Amen.
Va bene, quindi questo volevo dire, il nostro lavoro non è, tu vuoi essere una chiesa, vuoi essere un pastore della nostra chiesa, e allora il nostro lavoro non è di innalzare noi stessi, la nostra religione, denominazione, ma di insegnare gli altri. Capito? Il nostro, dammi la scrittura, 1 Timoteo 2:2, guarda.
1 Timoteo 2?
Sì, se noi vogliamo essere pastori, va bene, secondo Timoteo 2:2. Allora, se vuoi essere un pastore devi insegnare agli altri, cioè, capisci, il nostro scopo non è di attirare gli altri, lascia la chiesa di là e vieni nella chiesa di qua perché ci servono le tue decime, niente di male dalla decima se c'hai una chiesa vera, a condizione che viene usata per il Vangelo, è importante dare la decima perché sennò Dio non ti benedice. Non ti maledice, però non ti benedice neanche. Il Vecchio Testamento è maledetto se non la davi. Il Nuovo Testamento non c'è maledizione, però ti toglie la benedizione. Decima è buona darla, noi la mettiamo da parte ancora, gloria al Signore, però non darla in una chiesa che la spendono a fare un edificio morto. Assicurati va spesa per fare edificio di chiese, di pietre vive,
amen.
Di pecorelle vive, amen?
Sì.
Quindi leggimi da me questa scrittura, secondo Timoteo 2:2.
E le cose che hai udite da me in presenza di molti testimoni, affidale a uomini fedeli che siano capaci di insegnarle anche ad altri.
Va bene? Quindi le cose che noi vi insegniamo, fratelli, però se ascoltate lo Spirito Santo ve le insegnerà meglio di me, che io sono solamente un piccolissimo messaggero dello Spirito Santo, io sono piccolo. Cioè, io quello che sto cercando di fare con il nostro corso biblico, quando il corso biblico finisce, con gli insegnamenti settimanali così, è che voi dipendiate dallo Spirito Santo, non siete dipendenti di Fratello Giuseppe, dovete diventare dipendenti da Gesù, anche qui nella mia comunità, nella nostra chiesa, qui nella zona, i fratelli devono essere dipendenti dal Signore, perché Fratello Giuseppe non è sempre lì con voi ogni giorno.
Sì.
E se il mio telefono e la batteria è finita, non posso rispondere al telefono, cosa fate? Siamo qui, cioè prendo decisioni immediate in 5 minuti, Fratello Giuseppe, pronto? E io magari c'ho la batteria scarica, il telefono non risponde.
Sì.
Va bene, allora cosa fai? Allora ti colleghi con un altro telefono, il telefono dello Spirito Santo. Qual è il numero del telefono dello Spirito Santo?
Jeremiah 33?
Esatto, sì.
Yeah.
Brava, vedo che... Allora, il numero del telefono, per telefonare a Gesù, il numero è 333. È Geremia 33:3. Questo è il numero per telefonare a Dio.
Wait, I find it.
Quindi scrivete questo numero di telefono, per favore. E si telefona anche senza cellulare, tra l'altro.
Geremia 33:3.
Cosa dice?
Invocami e io ti risponderò. E ti annunzierò cose grandi e impenetrabili che tu non conosci.
Ok, quindi anche senza comprare smartphone, telefoni intelligenti o telefoni fessi, tanto fra poco dobbiamo fare a meno di tutti. Quindi telefonare a Gesù come? Basta chiudere gli occhi o anche occhi aperti, tipo se guida la macchina per favore, a meno che non vuoi andare in paradiso di colpo, ti consiglio di tenere bene aperti.
Amen, amen.
Ok? Se ti stai... Se stai decidendo di sposarti, ti consiglio prima di sposarti di aprire bene gli occhi. Uh-huh. Dopo che sei sposato, chiudili più che puoi. Ma prima di sposarti, aprili.
Allora, una caratteristica di un leader, dicevi, secondo Timoteo 2:2, di trasmettere ad altri tutto quello che abbiamo imparato.
Sì, anche di più. Io trasmetto anche quello che non ho imparato.
E come fai quello?
Profezie, rivelazioni. Sempre quando insegno mi vengono, mentre predico io imparo, perché ti pare che tutte queste cose che dico vengono dal mio cervellino? Tu sai benissimo che cervello che c'ho io, da gallina. Cioè io a volte mi dimentico quanti anni c'ho, devo calcolare, ma insomma c'ho, è già fa. Non mi chiedere quanti anni c'ha mia moglie, so che c'ha qualche... so che...
Ma non dire questo alla radio, che non sai quanti anni ha tua moglie.
No, la data di nascita, ma per favore.
Ma so compleanno almeno.
Il compleanno, sì, e mi ricordate sempre voi, devo essere onesto, perché non mi ricordo i compleanni. E a volte non mi ricordo neanche il mio. Cioè, il mio, sai che...
Ok, grazie per dire non no. Ti ricordi il suo compleanno, però ha detto che ieri gli hai dato un fiore, anche se non era il suo compleanno. È quello più importante, sai.
Ok, quindi come vedi...
I'm trying to save your face a little.
Stai cercando di salvarmi la faccia. No, io e mia moglie, cosa vuoi? Cioè, lei ormai ha capito che ha sposato un campo di missione. Lei è una missionaria, io sono il suo campo di missione. Quindi grazie
Amen.
Gesù, cioè, Dio mi ha mandato un angelo qui a aver misericordia di me. Non è mica la donna perfetta, però è al di sopra di quello che meritavo e ogni giorno cerco di benedirla, incoraggiarla, baciarla, ispirarla. Non è che sempre ci riesco perché sono un disgraziatone, come la maggior parte dei mariti, però insomma cerco, insomma, gloria al Signore. Allora dove eravamo? Secondo Timoteo 2:2.
Sì, volevo chiederti.
Se non insegniamo agli altri non siamo pastori, però se insegniamo agli altri loro saranno pastori anche se non lo siamo noi. E poi insegnare cose che anche non sappiamo, in base alla rivelazione. Mentre parlo mi vengono cose che non ho mai saputo. Infatti a volte mi fanno domande, Fratello Giuseppe, di questo e questo e questo. E io non so, però penso a Gesù e lui mi dà la risposta, ma mi succede sempre.
Mm-hmm. Voglio dire che se uno vuole diventare un pastore per Gesù, un pastore nello spirito, diciamo, non un pastore con la diploma, vuole diventare un leader, e come può... essere addestrato chi può insegnarlo? Perché se vai a una chiesa e dici io voglio essere addestrato e diventare pastore, quello ti butta fuori, dice no, il pastore sono io qui, ecco, cosa vuoi?
È concorrenza, fuori di qua.
Quelli si spaventano, infatti abbiamo sentito tante volte i fratelli che dicevano che la chiesa non mi lascia evangelizzare nelle strade.
Chi vuol diventare pastore venga qui che ho bisogno di aiuto, ho bisogno di assistenti. Chiunque può fare pastore, però si tratta di combattere, si tratta di andare in prima linea, in trincea e sparare, non sedersi di ascoltare. C'è lavoro per tutti qua.
Va bene, però non possono venire qui la maggioranza, sono là lontano da noi. Come possono
siamo
imparare?
Siamo una chiesa intercontinentale, infatti. C'è un nuovo fratello che è italiano che sta in Taiwan, attaccato alla Cina. Sì. Ha detto che verrà quando?
E l'anno prossimo spera di venire con un cinese.
Verso gennaio, con un fratello cinese che lo ha evangelizzato. Sì. Quindi, gloria al Signore, preghiamo.
Allora, se non esiste nessuno vicino a te che ti può addestrare, insegnare, perché è più facile quando di persona puoi ricevere questo addestramento.
Ma guarda, noi abbiamo fatto un corso biblico di 4 mesi. Uh-huh. E se i fratelli se lo studiano bene, 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 già alla fine di quello, con le scritture che hanno memorizzato, e addestramento, e se hanno ubbidito gli insegnamenti di andare a evangelizzare, di non sedersi a cantare canzoni e basta, ma a cantare mentre vanno, se loro alla fine di 4 mesi già saranno dei leader, già avranno imparato ad ascoltare dal Signore, se avranno messo in pratica gli insegnamenti, perché sono insegnamenti, non sono teorici, li ho sperimentati io di persona, questi insegnamenti che ho dato, queste scritture che ho dato da memorizzare, non sono scritture per riempire spazi vuoti,
sì,
ma sono scritture che vincono il diavolo, che ti insegnano a fare guarigioni, che ti insegnano a memorizzare, che ti insegnano a fare felice la tua famiglia se ti ascolta, che ti insegna a creare una chiesa a casa tua e che ti insegna che se a casa tua non vogliono farlo, almeno lo fai tu, con loro o senza di loro, sempre amando la famiglia, però se la famiglia è una palla al piede che non ne vuole sapere di Gesù, non ne vuole sapere di Bibbia, e vai avanti lo stesso, e loro dovranno seguire, se non ti seguono, tu segui Gesù. Quindi ci sono tante cose questo corso biblico che insegna, però questo biblico è solo per spaccare il ghiaccio, seminare, però dopo 4 mesi dobbiamo continuare a innaffiare, la Chiesa non si ferma dopo 4 mesi, ma casomai inizia, mm-hmm. Va bene?
Sì, amen.
Bene, quindi questa è la potenza dell'insegnare agli altri, la amen, potenza amen. Di insegnare ad altri a essere come noi e meglio di noi. Cioè Gesù ha detto, opere maggiori di me farete. Gesù non era geloso. La gelosia è solamente in queste chiese che il pastore è geloso e che uno prende il suo posto. C'è tanta evangelizzazione da fare, ci sono milioni, miliardi che stanno andando all'inferno. Ogni città può andare quasi a iniziare nuove chiese e questi hanno paura che qualcuno gli prenda il suo posto, questi sono mercenari. Questo dovrebbe insegnare altri, tutti i membri della chiesa devono diventare pastori. Va bene, era solamente Erode nella Bibbia, gente come lui che quando ha sentito che veniva un re che stava nascendo a Betlemme è andato ad ammazzare tutti i bambini.
È
oggi
vero.
Quante chiese stanno uccidendo fratelli nello spirito per paura che prendano il loro posto? Quanti erode ci sono nelle chiese oggi che stanno uccidendo bambini di Betlemme, bambini, fratelli cristiani che vorrebbero fare qualcosa, vorrebbero evangelizzare, però questi erode per gelosia che tutti vedono che questi piccolini sono meglio di loro, oltre i vecchi pieni di vino vecchio, li scoraggiano, li buttano giù, li criticano. Dicevamo messaggi dopo messaggi di sorelle che vanno alle loro chiese, parlano con i pastori e dicono, per fuori mi insegna l'Apocalisse, mi insegna il tempo della fine. E questi dicono, queste sono cose raffigurate, ognuno se lo deve leggere da solo per giustificare che non ci capiscono niente. E quando loro vanno lì dico, guarda, noi abbiamo ascoltato, abbiamo corso biblico, abbiamo capito che il rapimento è prima e dopo la tribolazione, quello di prima è falso. E loro li scomunicano, sì. li maledicono, li condannano. Ho sentito storie che mi fanno rizzare i capelli in testa.
Sì, sì.
Abbiamo parlato l'altro giorno di questo, va bene?
Sì, però anche se alcuni vogliono solo evangelizzare, uscire nelle strade, nelle case, i pastori hanno detto che sono unsubmitted.
Che sono ribelli, non sono sottomessi perché vogliono andare a evangelizzare nelle strade.
Sì, sì.
Perché siccome lì non va il fariseo, chi ci va è un ribelle.
Sì.
Ma il ribelle sono questi pastori. I ribelli sono questi insegnanti che si sono ribellati contro Dio, che non ci hanno insegnato la Bibbia, il Vangelo, l'evangelizzazione, a diventare piccoli Gesù, a diventare pastori come loro e meglio di loro. Un albero che non fa frutti è morto. Se questi pastori non generano altri pastori, sono morti, stramorti, seppelliteli, uscite dal cimitero. Se siete in un'ottima chiesa, rimanete, date una mano. Se siete in un cimitero, lasciate le tombe, lascia che i morti seppelliscano i morti e vai tu a evangelizzare e predicare il regno di Dio.
Amen.
Va bene?
Amen.
Guarda, io vorrei concludere con la sposa.
Ok.
Questo è l'ultimo passo. Sei pronta?
Yes.
Sei pronta ad essere la sposa di Cristo?
Oh, ancora no, però sto imparando.
Gloria al Signore. Una chiesa di pastori è una chiesa sposa. Va bene? Guarda, leggi Filippesi 3:7, guarda. Come si diventa sposa? Si diventa sposa iniziando con la comunione di Gesù. Allora,
Filippesi 3:7. Ma le cose che mi erano guadagno le ho ritenute una perdita per Cristo. Anzi, ritengo anche tutte queste cose essere una perdita di fronte all'eccellenza della conoscenza di Cristo Gesù, mio Signore, per il quale ho perso tutte queste cose e le ritengo come tanta spazzatura per guadagnare Cristo e per essere trovato in Lui, avendo non già la mia giustizia che deriva dalla legge, ma quella che deriva dalla fede in Cristo, giustizia che proviene da Dio mediante la fede, per conoscere Lui, Cristo, la potenza della sua risurrezione e la comunione delle sue sofferenze, essendo reso conforme alla sua morte, se in qualche modo possa giungere alla risurrezione dai morti. Non che io abbia già ottenuto il premio, o sia già arrivato al compimento, ma proseguo per poter afferrare il premio, poiché anche io sono stato afferrato da Cristo Gesù. Fratelli, non ritengo di avere già ottenuto il premio, ma faccio una cosa, dimenticando le cose che stanno dietro e protendendomi verso le cose che stanno davanti, proseguo il corso verso la meta, verso il premio della suprema vocazione di Dio in Cristo Gesù. Quanti siamo perfetti, abbiamo dunque questi pensieri, e se voi pensate altrimenti in qualche cosa, Dio vi rivelerà anche questo.
Amen. Amen, 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 amen.
Amen.
Amen. Grazie, queste Gesù. Sono le questa è la sposa con l'olio. L'olio, come dice Paolo, di dimenticare le cose dietro e protendendoci verso le cose che sono davanti. E come Lot che ha dimenticato la moglie alle spalle, che è diventata statua di sale e si è sforzato di andare avanti e ha vinto.
Amen.
Quindi non guardiamo la moglie di Lot di dietro, non guardiamo quelli che ci tirano indietro, non guardiamo quelli che si arrabbiano perché vogliamo seguire Gesù, vogliono che siamo morti come loro, che siamo passivi come loro, che siamo senza frutti come loro. Continuiamo a seguire Gesù. Se tu leggi il Vangelo, Gesù va verso la riva del lago, c'è Pietro e Andrea, seguitemi, quelli hanno mollato le reti, l'hanno seguito. Cammino ancora un po', c'era un'altra coppia di discepoli, Giovanni e Giacomo, seguitemi, mollato le reti e l'hanno seguito. Cosa pensi che i genitori hanno pensato di questi qua? Ma sono impazziti questi, hanno mollato le reti e sono spariti. Questa è la chiamata di Gesù, mollare le reti. Cosa sono le reti? Qualunque cosa che ci invischia.
Sì.
La rete è una cosa che intrappola, la rete è una cosa che ci blocca, che ci ferma. Quindi lasciare le reti di qualunque cosa che, qualunque cosa, detto persona, lavoro, occupazione, trappola, qualunque cosa che ci separa dall'essere discepoli di Gesù, che ci separa quindi dall'essere sposa di Gesù, abbandonare le reti. La rete di un lavoro, di una di compagnie di persone intorno che ci scoraggiano, che ci lottano, che ci deprimono, che ci maledicono, che ci criticano. La maledizione comincia col dire male. Uno dice male di te, è una maledizione. Va bene? Quindi abbandonare il mondo che ci vorrebbe separarci da Gesù.
Amen.
Non dobbiamo amare il mondo che ci separa da Gesù. Non dobbiamo cercare di compiacere al mondo che ci separa da Gesù. dobbiamo abbandonarlo. Secondo Corinzi 6 dice proprio quello, separarsi dal mondo.
Amen.
Questa è la sposa di Cristo. La sposa di Cristo non è capito dalle prostitute del mondo. La sposa di Cristo non è capita dalle prostitute religiose. Non è capito. La sposa di Cristo cioè è come Cristo. Cristo non era capito, era criticato, sparlato, maledetto, e l'hanno chiamato diavolo, Balzebù l'hanno chiamato. La sposa di Cristo è così. La sposa di Cristo viene chiamata diavola, Balzebù, tu sei cattiva, tu qui, tu là. Perché? Perché non stanno adorando il diavolo, perché non adorano il mondo, perché non servono al mondo. Vogliamo servire Gesù, andiamo avanti.
Amen.
Andiamo avanti. Questa è la sposa di Gesù. Dammi l'altra scrittura, secondo Corinzi 4:2, guarda. Dio benedica i fratelli che capiscono queste cose, e Dio aiuti quelli che non le vogliono capire.
Amen. Secondo Corinzi 4:2.
Sì, fino al 5 magari.
Anzi, abbiamo rinunziato ai sotterfugi della vergogna, non camminando con astuzia, né falsificando la parola di Dio, ma mediante la manifestazione della verità, raccomandando noi stessi alla coscienza di ogni uomo davanti a Dio. Ma se il nostro Evangelo è ancora velato, esso lo è per quelli che periscono, nei quali il Dio di questo secolo ha accecato le menti di quelli che non credono, affinché non risplenda loro la luce dell'Evangelo della gloria di Cristo, che è l'immagine di Dio. Noi infatti non predichiamo noi stessi, ma Cristo Gesù il Signore, e siamo vostri servi per amore di Gesù.
Amen. Amen, amen.
Che Dio ci aiuti, amen.
Quindi è una cosa abbastanza sobria questo messaggio.
Sì.
Dice non dobbiamo usare la parola di Dio in modo ingannevole. Oggi molti usano il Vangelo, la parola di Dio nelle chiese in modo ingannevole. Sono i falsi cristi che Gesù ci ha avvisato, Matteo 24:24, dice ci saranno falsi cristi che inganneranno, se fosse possibile, anche gli eletti, ma non è possibile. Che gli eletti si stanno separando da queste chiese, uno a uno, se ne stanno andando, lasciando i morti alle spalle. Capisci? Dove sono questi falsi cristi? Non mica sono quei guru indiani, guru che dicono di essere Gesù, ma no, quelli non ingannerebbero nemmeno un deficiente, nemmeno un pazzo da manicomio ingannerebbero.
È vero, sì.
Cioè, tantomeno gli eletti. Quindi dove sono questi falsi cristi che ingannerebbero anche gli eletti? E sono nelle chiese, sono i cristi predicati da questi pastori falsi che predicano sciocchezze, che vogliono solo potere sulle anime. E poi dice, se questo Vangelo è velato per quelli che muoiono. Quindi le chiese sono tantissime che sono nelle chiese, stanno morendo, non lo sanno e non riescono a vedere il Vangelo. Ho predicato a tantissime chiese col Vangelo, con la parola, con le scritture, e non l'hanno creduto, non mi hanno creduto, perché c'hanno la loro tradizione, hanno il cervello lavato dei loro ritualismi, dei loro riti, dei loro insegnamenti che gli hanno dato. Eppure noi non predichiamo noi stessi, non sono andato a predicare la mia religione, sono andato a predicare Gesù Cristo. Come dice il verso 5, leggi di nuovo.
Verso 5. Noi infatti non predichiamo noi stessi, ma Cristo Gesù il Signore,
okay, okay.
E siamo vostri servi per amore di Gesù.
Quindi, un altro modo per essere una chiesa di pastori, la vera chiesa di Cristo non predica la propria chiesa. Capisci? I veri cristiani non invitano la gente alla chiesa pentecostale o cattolica o protestante o evangelica, le invitano a Cristo.
Amen.
Infatti la gente che evangelizza mi dice io sono cattolico, io sono evangelico, non rispondo neanche, dice ok, credi in Gesù, Dio ti benedica. È Dio che può dire a uno spostati da questa catapecchia religiosa o in un'altra catapecchia religiosa, io no. Infatti io non invito nessuno ad andare in nessuna chiesa, Dio deve dire se devono far parte della nostra chiesa qui o se devono rimanere una chiesa cattolica. Chi sono io per dire tu esci dalla tua chiesa cattolica, unisciti alla mia? Chi sono io? Dio deve dirglielo. E se glielo dicessi anche non serve a niente. Il mio lavoro è dargli amore, è dargli verità, dargli Vangelo. E se te gli metti, immetti abbastanza Vangelo, prima o poi tutta la sporcizia viene a galla, la sporcizia religiosa, finalmente aprono gli occhi, fino al punto che aprendo gli occhi dicono ma sai che tutta questa cosa religiosa non ci serve? Finalmente dopo un po' aprono gli occhi, dopo un giorno, due, una settimana, due, dicono ma sai cosa? Ci serve solo Gesù. Tutte queste sciocchezze religiose che ci hanno inculcato, ci serve solo il Vangelo, solo Gesù. alleluia, finalmente, tombola, ce l'avete fatta, ci siamo arrivati. Romani capitolo 8, guarda, vai al 16, verso 16.
Romani 8, 16. Sì. Lo Spirito stesso rende testimonianza al nostro spirito che noi siamo figli di Dio, e se siamo figli, siamo anche eredi, eredi di Dio e coeredi di Cristo, seppure soffriamo con Lui, per essere anche con Lui glorificati. Continuo?
Wow, bellissimo. Legge fino al 18.
Io ritengo infatti che le sofferenze del tempo presente non sono affatto da eguagliarsi alla gloria che sarà manifestata in noi.
Alleluia.
Amen.
Quindi non c'è paragone.
Amen.
La gloria che è manifestata in noi se, verso 17, se soffriamo con Lui. Se soffriamo con Lui saremo glorificati insieme.
Sì.
Però se abbiamo paura di soffrire in questo mondo, perché abbiamo paura del diavolo, abbiamo paura di quattro farisei, abbiamo paura, che so, delle persone intorno a noi che sono atei o che sono falsi cristiani o mezzi cristiani, allora non è che non regneremo niente. Saremo come le stolte vergini, sciocche, senza olio, che saranno chiuse fuori dalla camera nuziale. Tu vuoi essere chiuso fuori dalla camera nuziale?
No.
Non te lo consiglio.
Of course not.
Cosa vuoi passare un'eternità separata dallo sposo Cristo per compiacere il diavolo qui, per compiacere il mondo qua, per compiacere un parente, uno vicino a te che non gli interessa di seguire Gesù, non gli interessa evangelizzare, non gli interessa leggere la Bibbia, non gli interessa di far crescere i figli secondo la Bibbia, non gli interessa di glorificare Gesù, non parla mai di Gesù. Per compiacere a lui, a lei, a loro, io devo essere separato dalla camera nuziale. Io, la mia testimonianza è questa, io quelli così, e ne ho avuti diversi, vicini a me, li ho mollati tutti. Li ho lasciati tutti, ho detto addio, vi voglio bene, ma continuo. Seguite? No, noi no, allora ciao. Io non li ho abbandonati, mi hanno abbandonato loro. Gente vicinissima, parenti strettissimi. Va bene?
Sì.
Compreso un fratello carnale. Ho abbandonato alle spalle, gli voglio ancora bene, prego per lui. Non gli interessa Gesù, non gli interessa predicare il Vangelo, non gli interessa la Bibbia, tranne che in modo superficiale. Va bene? Non voglio rinunciare a Gesù, la mia vita eterna con Gesù, la mia vicinanza con Gesù, per compiacere uno che di Gesù non gli interessa niente.
Sì.
Lo amo, li amo, tantissimi così intorno ne ho avuti. Ok, gli voglio bene, però prego che si convertano, però io non voglio fermarmi con la moglie di Lot.
Amen.
Gloria al Signore.
Amen.
Quindi siamo chiamati, come così dice il verso 16, ad essere eredi con Dio e coeredi con Cristo. Siamo chiamati a ereditare con Cristo. L'accetteremo la chiamata o no?
Sì.
Accetteremo di sedersi sul suo trono, ma è un trono che assomiglia attualmente come una croce.
Sì.
Tutti vorrebbero sedersi sul trono.
Sì.
Ecco il trono, calma. C'è un'entrata particolare, si chiama il Calvario, non solo il Calvario di Gesù, c'è un Calvario per ciascuno di noi. A volte è rappresentato da un abbandono, da una separazione non voluta. C'è una madre di un discepolo tanti anni fa che non ho conosciuto, un missionario mi ha raccontato una storia, un fratello che evangelizzavamo insieme, e mi ha raccontato di un tale che l'avevano evangelizzato e questo ha deciso di seguire Gesù. È andato a casa, gliel'ha detto, dopo è successo, è scoppiato l'inferno. Cosa? Mi abbandoni, non mi ami? La Bibbia dice di amare i genitori, come lasciare il tuo lavoro, la tua carriera, senza soldi come farai? Insomma, questa qui è diventata schizofrenica. Alla fine gli ha detto, se tu mi lasci, io mi butto dal balcone, gli ha detto. Va bene? Com'è finita? Non lo so. Questa è la testimonianza che ho ricevuto. Poi com'è finita non si sa.
Wow.
Cioè, se uno mi dice, guarda, se tu segui Gesù mi suicido. Dico, senti, cara mamma, questa era la mamma, cara mamma, zia, nonna, quello che sei, io ti voglio bene, spero che non ti suicidi.
Sì.
Perché il Signore ti dà una sculacciata quando arrivi là. Spero di no, prego di no, però non puoi minacciarmi, ricattarmi e dire se segue Gesù ti suicidi. Io seguo Gesù e spero che non fai niente, non fai nessuna sciocchezza. E comunque credo che non ha fatto niente di quello, penso che era solo fumo e niente arrosto, fumo negli occhi. Capisci? Giunge il momento quando la moglie di Lot si gira indietro a guardare, Lot deve dire: cosa faccio? Mi giro anch'io. Eva ha mangiato il frutto, che faccio? La Bibbia dice, la Bibbia che arriverà, ancora non c'è, dirà di amare la moglie, il marito amate le mogli. E allora per amore della moglie mangio il frutto proibito. Adamo ha fatto uno sbagliare. Adamo doveva fare come Lot. Mangiare il frutto. L'hai già mangiato? Brava. Che brava. L'hai già mangiato, eh? Adesso ti arrangi. Io non lo mangio con te. L'hai già mangiato? Sì, adesso, guarda, ti do l'esempio. Diventeremo come Dio, sai. Se hai visto il trono, ci siederemo noi sul trono. Dio, gli daremo uno sgabello. Ci siederemo io e te e il diavolo sul trono. Sai, il diavolo ha detto che, Satana ha detto che, sai, è una buona idea. Sai, così entra un po' di democrazia in cielo, un po' di demonocrazia, sai. Capito? E così è cominciato tutto.
Sì.
E sta ancora andando avanti così. Capisci? Lo stesso ricatto. Amen. Gloria al Signore.
Amen. Una cosa bella che hai detto ieri, hai detto, our husband wants babies. Il nostro sposo
il nostro
vuole bambini.
Il nostro sposo vuole bambini. Se noi non siamo una sposa incinta, siamo sterile.
Yeah.
Sposo, Cristo vuole una sposa, vergini con olio, che rimangono incinta, non prostitute che vanno con qualunque diavolo passa per le strade, qualunque televisione, qualunque soldo, qualunque denaro, qualunque lavoro, una macchina, quello è avere un rapporto sessuale con demoni, la Bibbia parla di questo, parla di rapporti con i demoni, nello spirito, è come una specie di sesso spirituale, capito? Per questo che nella Bibbia parla di prostitute. Il Vecchio Testamento parla tutto di prostitute. Israele è la prostituta. Che prostituzione parla? Adorazione di idoli. Quando adoro un idolo, una macchina, un lavoro, una carriera, una casa, i soldi, capito? E sei una prostituta spirituale. Hai commesso adulterio contro Dio. Va bene? E il Signore vuole che diamo figli invece. Vuole una moglie, una sposa che sia sempre incinta, che produca figli. Capisci? Quindi le chiese sterili che non salvano anime sono chiese sterili, sono donne sterili che prendono la pillola anticoncezionale per non rimanere incinta. La pillola si chiama religione.
That's good.
Capito? La pillola si chiama la panchina della domenica che devo scaldare. La pillola si chiama non evangelizzare perché non hai il diploma. Non ascoltate i falsi profeti, non ascoltate i diavoli, ascoltate Gesù, ascoltate il Vangelo, fratelli. Il Vangelo dice andate in tutto il mondo, predicate il Vangelo ad ogni creatura. Ed ogni giorno per il Tempio e per la casa non smettevano di insegnare la buona novella che Gesù è Cristo.
Amen.
Ecco, io vi do potere sopra serpenti e scorpioni, nulla vi farà del male. Andate, battezzateli, battezzate tutte le nazioni. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Come il Padre ha mandato me, così io mando voi. Questo dice il Signore. Non dice andate in un cimitero chiamato cristianesimo e morite insieme ai morti. Lascia che i morti seppelliscano i morti. Viene l'Anticristo. Siccome non vogliono farsi svegliare dalla parola di Dio, che io predico e altri meglio di me predicano, il Signore manderà l'Anticristo a dargli una risvegliatina. Siccome Israele non voleva ascoltare Geremia, non voleva ascoltare Isaia, Geremia, non voleva ascoltare i profeti, non voleva ascoltare la parola, Dio ha mandato Babilonia a svegliarla, ha mandato Assiria in Israele, ha mandato Babilonia a Gerusalemme, li hanno svegliati loro, li hanno uccisi, distrutti, ha mandato i Romani, li hanno crocifissi, e adesso manderà l'Anticristo. Ma i falsi profeti dicono, uguale ai falsi profeti, il tempo di Geremia, il libro di Geremia, i falsi profeti di oggi dicono, no! Il nostro Dio è capace di proteggerci, sì, ma non vuole. Il nostro Dio ci ama, sì, però voi siete disobbedienti. Il nostro Dio ci salverà, no, sto mandando l'Anticristo invece. Tutti questi falsi profeti che predicano il rapimento prima della tribolazione dovrebbero studiare un pochettino meglio il libro di Geremia. Tutti i falsi profeti come loro a profetizzare, Dio ci salverà, pace! E Geremia dice, no, Dio vi distruggerà. Falso profeta! E l'ho messo in prigione, volevano uccidere. Bene, io mi fermerei qui, amata sorella, io ti voglio ringraziare per il tuo aiuto, tuo sorriso, il tuo amore, la tua gentilezza, la tua fede, la tua abnegazione, la tua pazienza.
No,
grande
è
il tuo premio in cielo.
Per me. Meglio pregare. Per
grande
me.
Il tuo premio in cielo. Sei un'ottima
vedremo.
Conduttrice di radio. E tu sopporti persino predicatori come me, che non è poco.
Ma senza il predicatore cosa faccio?
E magari, che so, ti riposi un po' di più.
No, non voglio riposarmi. Infatti sto ringraziando molto a Gesù per l'opportunità di servirlo, per l'onore di essere qui a servirlo. E non voglio fare niente altro nella mia vita, di continuare a fare meglio, meglio e meglio ogni giorno.
Stiamo servendo Gesù, siamo tutti sotto lo stesso giogo. Questo lavoro che stiamo facendo molte volte lo vedo è un po' come una specie di crocifissione, non posso spostarmi un millimetro. Sono mille cose che la mia mente carnale vorrebbe fare, andare, dire. Il Signore mi dice, no, questo è il tuo gioco, questa è la tua croce. I fratelli ci scrivono, hanno bisogno, sono in situazioni disperate e non posso spostarmi un centimetro di quello che Dio mi ha chiamato. E questa è la nostra croce, amata sorella.
Sì.
Capisci? La nostra croce è bella ora, difficile dopo, qualche volta è ispirante, qualche volta è una battaglia.
Sì.
A volte ci scrivono e ci benedicono, a volte ci scrivono e ci maledicono. Ma diciamo 99% ci benedicono, 99%.
Sì.
Gloria al Signore. E quando ci perseguitano noi ci dicono parolacce e ci mandano anche bugie contro di noi. E perché l'hanno fatto anche con Gesù. E noi amiamo anche i nemici. Amen.
Amen.
Gloria
preghiamo per tutti.
Gloria
amen.
Al Signore.
Sì.
Bene, ci fermiamo qui?
Sì. Per oggi sì.
Alleluia. Gloria al Signore. Vorrei dire una preghiera lunga però la... mi sento crollare, quindi vuoi pregare tu perché il Signore ci aiuti tutti a...
Amen.
Sono un po' esausto.
Ok.
E vuoi pregare tu che Gesù ci aiuti a essere sposa con l'olio. So che tu preghi delle preghiere bellissime.
Amen, in Jesus' name.
Ok, vai, Dio ti benedica.
Will you help me?
Sì, sì, ti sento in difficoltà, ti aiuto. Con la,
Jesus.
Con la lingua.
Thank you, Lord. Amen, Jesus, I ask you to please help us.
Diteci, Gesù.
Put our hearts in your hand.
A mettere il nostro cuore nelle tue mani.
Trusting that you will take care of it.
Confidare che tu ti prenderai cura di noi.
Help us not to listen to our carnal mind.
Diteci non ascoltare la nostra mente carnale.
Our wrong feelings.
I nostri sentimenti.
But to your word.
Ma alla tua parola.
Help us to believe your word blindly.
Diteci credere la tua parola ciecamente.
Because it will become reality
perché
then.
Perché diventerà realtà.
We will see the fruits of it.
Sentiremo e vedremo i frutti.
Lord, help us to live and die only for you.
Aiutaci a vivere e morire solo per te.
Not for the world.
Non per il mondo.
Not for the deceits of the
non
world.
Per gli inganni del mondo.
Protect us from deceits, Jesus.
Aiutaci, proteggici dagli inganni, Gesù.
We don't want to live a lie.
Non vogliamo vivere una bugia.
Not even a Christian lie.
Neanche una bugia cosiddetta cristiana.
We want only the truth, Jesus.
Vogliamo solo la verità.
We want to be fruitful for you.
Vogliamo essere fruttuosi per te.
We want to give you babies.
Vogliamo darti i tuoi bambini spirituali.
Spiritual babies.
Bambini spirituali.
Helping them be born into your kingdom.
Aiutaci, Signore, a farli nascere nel tuo regno.
Born again for you.
Farli nascere di nuovo per te, Gesù.
I know it's hard and we don't have the courage.
So che a volte è difficile, ci manca a volte il coraggio.
But help us to just take the promise that you are with us.
Ma aiutaci a credere la tua promessa che tu sei con noi.
That you take us by the hand.
Che tu ci prendi per la mano.
And you will give us the strength.
E ci darai la forza.
And we only have to be there in your will.
E dobbiamo solo essere là, Signore, a tua disposizione.
And you will do everything.
E tu farai tutto.
It won't be us.
What?
It's not gonna be us.
Non saremo noi, ma sarai tu a operare.
Lord, I saw this so many times. You surprised me so many times.
Signore, ho visto questo così tante volte, ci hai sorpresi così tante volte.
I only had to obey.
Ho dovuto solo obbedire.
And then you did everything.
E tu, Gesù, hai fatto tutto.
Help us, Lord, to trust you.
Aiutaci, Gesù, a confidare in te.
Jesus' name.
Nel nome di Gesù Cristo.
Lord, I don't care about the rewards.
Non mi interessa i premi, Signore.
I don't care about being 144,000.
Non mi interessa essere 144,000.
I just want to be with
you. Voglio solo essere con te, Gesù.
I just want to be with you, Lord.
Solo stare con te, Gesù.
In Jesus' name.
Se solo vogliamo essere Gesù, vogliamo essere la tua sposa, Gesù. Non ci interessano i premi, Gesù, nel nome di Gesù Cristo.
Jesus,
nel nome di Gesù, tu non sei morto sul Calvario per i premi, se sei morto perché ci hai amato, Signore, vogliamo essere come te.
Amen.
Non ci interessa una grande chiesa, un grande palazzo, grandi premi, non ci interessa niente. Vogliamo solo farti felice, Gesù, perché tu sei il nostro sposo, Signore.
Amen.
Vogliamo farti felice, Gesù. E poi è importante che siamo vicini a te, Signore, perché tu sai la verità, Signore. Jesus, cose ci interessano, dei troni, eccetera. Amen. Queste sono cose, Signore. Signore, vogliamo essere con te, vogliamo essere la tua sposa, Signore, che ti segue a occhi chiusi, Signore, che confidiamo in te, Signore.
Amen.
Con tutto il cuore, Gesù.
Amen.
A me, Signore Gesù, una preghiera speciale per coloro che ci ascoltano, Gesù, che sono frangenti difficili, situazioni difficili. Riceviamo lettere che spezzano il cuore, Signore. Famiglie spezzate, separate, che vogliono far crescere i figli in modo cristiano, ma ci sono dei parenti, sono delle presenze nella famiglia che non vogliono te, non vogliono Gesù, non vogliono la Bibbia. Sono innamorati della televisione, dei videogames, del mondo, innamorati di ciò che il diavolo dà. E questi fratelli e sorelle ci scrivono piangendo, non sanno cosa fare, Gesù. E beh, Gesù, aiutami, Gesù.
Amen.
E il nome di Gesù, Signore, ti chiedo di aiutarli, Gesù. Dare loro la forza, Signore. Ho cercato di dare la parola, mostrare la via di uscire, Signore, che la via sei tu. E a volte sono sacrifici, a volte sono abbandoni, a volte sono lotte contro il diavolo, contro persone incredule, Signore. Ma è la sola via, Signore, perché la via della moglie di Lot, Signore, è la via della morte, Signore. La via giusta si chiama Gesù. Il nome di Gesù. Ti amiamo, Gesù. Amen, grazie.
Sono sicuro e sono stati belli tutti quei momenti che camminammo insieme. Io pensavo che accettare te fosse stato poco importante, invece mi sbagliavo, io non comprendevo che eri tutto per me. Se potessi portare indietro il tempo per averti di nuovo, poter aver quell'abbraccio che ora manca in me, ma comprendo che mi dai ancora il tempo per poter ritornare, per aver quell'abbraccio nella tua presenza. Per questo ora piango pensando a te, Gesù. Adesso son sicuro, come pensare che la vita possa terminare in un secondo. La vita a volte può durare solo un momento,
ma se tu vorrai, accettando vivrai in eterno.
Se
potetti portare indietro il tempo per averti di nuovo, poter aver quell'abbraccio che ora manca in me, ma comprendo che sono ancora in tempo per poter ritornare, per aver quell'abbraccio nella tua presenza. Per questo ora prego, pensando a te Gesù. Ti abbandono.